Chiniamo i capi ora per la preghiera. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per questo, un'altra opportunità di venire ad adorarti. Siamo grati di essere vivi e di avere questa grande rivelazione di vita eterna che dimora in noi. E siamo venuti stasera, Padre, insieme per studiare la Tua parola, questi grandi misteri nascosti che sono nascosti fin dalla fondazione del mondo. E l'agnello è l'unico che può rivelarlo a noi. Prego che egli venga fra noi stasera e prenda la sua parola e la riveli a noi da poter sapere come essere suoi migliori servitori in questi tempi della fine. Oh Dio, mentre vediamo di essere ora al tempo della fine, aiutaci a conoscere il nostro posto, Signore, e il nostro debole essere, e la certezza della venuta del Signore fra breve. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Credo fosse Davide che disse: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. È sempre un grande privilegio venire e lo studio della parola insieme ci dà questa grande speranza. Ora ci sono molti in piedi e mi affretterò proprio il più possibile, ma confido che abbiate gioito della presenza dello Spirito Santo come ho fatto io in queste ultime due volte. E oggi mi è successo qualcosa che non ho avuto da tanto tempo. Stavo studiando questo, su questa rivelazione qui, sull'apertura del suggello. Anni fa vi ho dato una scorsa, circa quasi 20 anni fa, immagino, o qualcosa del genere, ma in un modo o nell'altro non ero mai stato proprio soddisfatto. Sembrava ci fossero delle cose, specialmente in questi suggelli, perché quei suggelli sono il libro intero, capite? Sono il libro, l'intero libro è un solo libro suggellato. Esso inizia, per esempio, se avessi qualcosa qui, vi mostrerei cosa voglio dire. Qui c'è un suggello, è come uno, e lo si arrotola così come è stato arrotolato, e lo si arrotola in questo modo, e alla fine c'è un pezzetto che sporge così, quello è il primo suggello. Bene, dunque, quella è la prima parte del libro. Poi il suggello successivo è arrotolato in questo modo, proprio dall'altra parte, ed è arrotolato in questo modo come qui, e poi alla fine, proprio qui, ce n'è un altro che sporge, significa due suggelli. Ed è il modo in cui è stata scritta tutta la Bibbia, in rotoli di pergamene. E così, nello spezzare questi suggelli, si aprono i misteri del libro. Vi siete messi a studiare Geremia come lo scrisse molti di voi che ieri sera avete preso nota? Come quei suggelli furono scritti e messi da parte per essere conservati finché lui sarebbe tornato dopo 70 anni dalla prigionia. Lui era ritornato indietro e aveva reclamato la sua proprietà. E a me certamente piace studiarla, voi non potete, non c'è modo di esprimerla interamente, perché è una parola eterna ed è un libro eterno, perciò dobbiamo solo toccare in qualche modo i punti principali. E oggi, studiando, ho annotato molte scritture in modo che possiate studiarla, e anche e i nastri ne riveleranno molto mentre studiate. E ci sono così tante cose, se solo potessi stare qui sul palco e rivelarvela nel modo in cui mi è stata rivelata nella stanza, mai, sarebbe meraviglioso. Ma quando si viene qui si è sotto pressione e si tralasciano quasi delle cose e si cerca di portare solo la parte essenziale alle persone in modo che possano vederla. Certamente apprezzo quel cantico che ha appena cantato il fratello Ungrin, scese dalla sua gloria. Se egli non fosse venuto dalla sua gloria, dove saremmo stasera? Perciò siamo riconoscenti che egli è sceso ad aiutarci. Ora, a causa che molti stanno in piedi, ci affretteremo al meglio che possiamo. Non dico che faremo proprio in fretta, ma voglio dire che inizieremo prima possibile. E ora andiamo, ora dopo il... Abbiamo preso il primo capitolo, secondo, terzo e quarto, e il quinto ieri sera. E stasera iniziamo al sesto capitolo di Apocalisse. Ora, mentre studieremo questo capitolo, faremo riferimento a diversi passi, sia al Vecchio che al Nuovo Testamento, allo stesso modo, perché l'intero libro è la rivelazione di Gesù Cristo, vedete? È interamente la rivelazione del Signore Gesù, la rivelazione di Gesù Cristo. È Dio che si rivela nel libro, che si rivela tramite Cristo nel libro, e Cristo è la rivelazione di Dio. Egli è venuto per rivelare Dio, perché egli e Dio sono lo stesso. Dio era in Cristo, riconciliando a sé il mondo. In altre parole, non avreste mai saputo cosa fosse Dio fin tanto che egli non si rivelasse attraverso Cristo. Allora potete vedere. Anni fa ero solito pensare che forse Dio era in collera con me, ma che Cristo mi amasse. Scoprì che sono la stessa persona, vedete? E Cristo è il cuore stesso di Dio. E ora, mentre studieremo questo, ora lo raffronteremo. I primi tre libri della Bibbia, dell'Apocalisse, che abbiamo esaminato abbastanza in dettaglio, sono le epoche della Chiesa, le sette epoche della Chiesa. Ora, ci sono sette epoche della Chiesa, sette suggelli, sette trombe, e le coppe, e spiriti immondi come rane, e tutto questo procede assieme. Mai, come mi piacerebbe avere una mappa enorme e disegnarlo da una parte all'altra come lo vedo, sapete? Come ogni cosa prende il proprio posto. L'ho disegnato su un foglietto, ma io, voi lo sapete, e ogni cosa fin qui ha colto in maniera proprio, esatta, e col tempo e le epoche, come sono arrivate e passate, e ogni cosa ha armonizzato in maniera proprio perfetta. Così può non essere del tutto corretto, ma ad ogni modo è quanto di meglio io sappia. È che se faccio del mio meglio e faccio un errore cercando di fare del mio meglio e quanto di meglio io sappia, so che Dio mi perdonerà sicuramente del fare per l'errore se ho agito in maniera sbagliata. Ma ora, quei primi tre libri sono le sette epoche della Chiesa. E allora scopriamo nel quarto capitolo di Apocalisse che Giovanni viene afferrato in alto, vedete? Vediamo le chiese. Non viene detto molto in merito all'epoca della Chiesa. Ecco dove penso che le persone saranno molto sorprese. Loro pongono la Chiesa molto lontano nella tribolazione, in quelle cose che accadranno. E come ho detto domenica, ieri, improvvisamente inizieranno quelle tribolazioni e vi chiederete perché non sia stato il primo a giungere, non sia stato il rapimento, e sarà come stato, è passato e non l'avete riconosciuto. Vedete? Ora, non viene promesso molto a quella chiesa gentile, la sposa. Ora, voglio che lo ricordiate che c'è una chiesa e una sposa, vedete? Lo dovete far scorrere sempre nei tre. Quattro è sbagliato. Tre. 3, 7, 10, 12 e 24 e nei 40, nei 50, quei numeri interi. La Bibbia è Dio fa scorrere i suoi messaggi nei numeri della Bibbia, in quei numeri. E se voi prendete qualcosa che si allontana da uno di quei numeri, fareste meglio a stare attenti, non risulterà giusta nella cosa seguente. Dovete riportarlo qui, da dove avete iniziato. Il fratello Whale, il fratello Lee Whale, lui penso sia qui. L'altro giorno parlavamo delle persone che si allontanano dal sentiero. È come sparare ad un bersaglio. Se quel fucile è allineato perfettamente, puntato perfettamente e presa la mira, deve colpire il bersaglio. Se quella canna non si sposta o non si storce o la vibrazione non la sposta, è ovunque o un soffio di vento. Ovunque inizia, c'è un solo modo di agire e tornare dove ha lasciato la traiettoria e ricominciare se dovrà colpire il bersaglio. Se non lo fa, non colpisce il bersaglio. Ed è come studiare la scrittura, credo. Se troviamo di aver iniziato qualcosa qui e non risulta giusta, si vede che non lo è. Sì, da qualche parte abbiamo sbagliato. Bisogna tornare indietro. Non lo capirete mai con la mente. Non è proprio. Abbiamo appena scoperto, tramite le scritture, che non c'è nessuno in cielo, né in terra, né sotto la terra, né che sia mai esistito, né che mai esisterà, che possa farlo. Solo l'agnello può farlo. Quindi esclamazioni da seminario, qualsiasi cosa possa essere, non sono proprio nulla. Vedete? Serve l'agnello per rivelarlo. Ecco tutto. Così confidiamo che egli ci aiuti. Giovanni viene portato in alto nel quarto capitolo per vedere cose che erano, che sono e che devono avvenire. Ma la Chiesa finisce al quarto capitolo. E Cristo fa salire la Chiesa, la porta su nell'aria ad incontrare Lui e non appare di nuovo fino al 19 capitolo, quando Egli torna come Re dei Re e Signore dei Signori con la Chiesa. E ora, spero prima o poi di poterlo concludere tutto, forse prima che Egli venga. Se non lo termineremo, lo vedremo ad ogni modo, quindi non importa. Ora, in questo quinto capitolo, lo spezzare questi suggelli, e ora il libro suggellato 7 volte. Prima vogliamo leggere il primo suggello. Ieri sera, solo per creare un po' di contesto, troviamo che quando Giovanni guardò e vide quel libro ancora nelle mani del proprietario originale, Dio. Ricordate come esso venne perduto? Da Adamo ha rinunciato al libro della vita per la conoscenza di Satana e perse la sua eredità, perse tutto e nessun modo di redenzione. Allora Dio, fatto simile all'uomo, scese e divenne un Redentore per noi, per redimerci. E ora abbiamo anche scoperto, in passato, che queste cose che erano misteriose devono esserci aperte negli ultimi giorni. Ora troviamo inoltre in questo che non appena Giovanni sentì questo annuncio affinché il Redentore consanguino si facesse avanti e facesse le proprie richieste, che non c'era nessuno che potesse farlo, nessuno in cielo, nessuno in terra, nessuno sotto la terra. Nessuno era degno neanche di guardare il libro. Pensate solo a quello. Nessuna persona affatto degna persino di guardarlo. E Giovanni iniziò a piangere. Lui sapeva che, oh, allora non c'era alcuna possibilità di redenzione. Tutto aveva fallito e presto troviamo che il suo pianto si fermò velocemente perché venne annunciato da uno dei quattro animali, o piuttosto dagli anziani. Uno degli anziani disse, non piangere Giovanni, perché il leone della tribù di Giuda ha prevalso. In altre parole, ha sconfitto e ha conquistato. Giovanni, girandosi, vide uscire un agnello. Doveva essere sanguinante, tagliato e ferito. Era stato ucciso. Il disse che un agnello che era stato ucciso. E naturalmente era ancora sanguinante. Ad ogni modo, se aveste tagliato l'agnello e fosse stato ucciso, come fu quell'agnello? Esso fu fatto a pezzi su una croce, lance nel fianco e chiodi nelle mani e nei piedi e spine sulla fronte. Era in una condizione terribile. E questo agnello si fece avanti e andò da colui che sedeva sul trono, che teneva tutto l'atto di proprietà della redenzione. E l'agnello andò a prendere il libro dalla mano di colui che sedeva sul trono e lo prese e aprì i suggelli e aprì il libro. E poi, quando avvenne, abbiamo scoperto che deve esserci stato un qualcosa di grande che venne in cielo, perché gli anziani e i 24 anziani e gli animali e ogni cosa in cielo iniziarono a gridare, degno! Ecco arrivare gli angeli e versarono le coppe delle preghiere dei santi. I santi sotto l'altare gridarono, tu sei degno agnello, poiché ci hai redenti ed ora ci hai resi re e sacerdoti e regneremo sulla terra. Oh, my. Ed è così quando egli aprì quel libro. Vedete, il libro fu davvero pianificato e scritto prima della fondazione del mondo. Questo libro, la Bibbia, fu scritto davvero prima della fondazione del mondo. E Cristo, essendo l'agnello, fu ucciso prima della fondazione del mondo. E i membri della sua sposa, i loro nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Tuttavia è stato suggellato e ora viene rivelato, i cui nomi erano là dentro, tutto in merito ad esso è che cosa importante. E Giovanni, quando lo vide, lui disse, ogni cosa in cielo, ogni cosa sotto terra, ogni cosa lo sentì dire, amen, benedizioni ed onore. Stava avendo davvero un momento grandioso, perché l'agnello era degno. E ora l'agnello si alza in piedi. Ora, stasera, mentre entriamo in questo sesto capitolo, egli ha in mano il libro e inizia a rivelarlo. E oggi avrei assolutamente, e spero che la gente sia spirituale, avrei fatto un errore terribile su quello se non fosse stato che circa le 12 di oggi, quando lo Spirito Santo entrò nella stanza e mi corresse su qualcosa che stavo annotando per dire. Lo stavo prendendo da un vecchio contesto, non avevo niente su di esso, non so cosa sia il secondo suggello, niente di niente, ma avevo qualche vecchio contesto su qualcosa di cui avevo parlato diversi anni fa e l'ho annotato. E avevo riunito questo contesto, il contesto dal dottor Smith, molti insegnanti famosi, accreditati, da cui io lo avevo messo insieme e tutti lo credevano, perciò lo avevo annotato e stavo per dire, bene, ora lo esaminerò da quel punto di vista. Ed ecco, circa mezzogiorno, lo Spirito Santo irruppe proprio nella stanza e mi si aprì l'intera cosa ed esso era là, vedete, di questo primo suggello che viene aperto. Sono così sicuro quanto lo sono di trovarmi qui stasera che questo che sto per dire è la verità del Vangelo. Io so che lo è, poiché se una rivelazione è contraria alla parola, allora non è rivelazione. E sapete, ci sono delle cose che possono sembrare assolutamente così vere, tuttavia non sono vere, vedete? Sembra che lo sia, ma non lo è. Ora troviamo l'agnello con il libro, ora. E ora leggiamo nel sesto capitolo. Poi vidi quando l'agnello ebbe aperto l'uno dei sette suggelli, ed io udii a guisa che fosse stata la voce d'un tuono, ed uno dei quattro animali che diceva, vieni e vedi. E vidi, ed ecco un caval bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori vincitore, ed acciò che vincesse. Ora, ecco il primo suggello, quello che stasera cercheremo, per la grazia di Dio, di spiegare. Proprio con lo stesso, e mi rendo conto che un uomo che cerca di spiegarlo cammina su terreni pericolosi se non sa quello che sta facendo, vedete? Perciò, se mi arriva tramite rivelazione, ve lo dirò in questo modo. Se devo risolverlo con la mia mente, allora io ve lo dirò prima di parlarne. Ma sono così certo, tanto quanto sono qui stasera, che quello mi è venuto fresco oggi dall'Onnipotente. Non sono incline a dire cose simili quando si arriva a questa parte della Scrittura. Io sono, spero sappiate di cosa parlo ora, vedete? Ora, sapete, e non si possono dire cose, se qualcosa deve essere posata qui, prima che accada, non lo si può dire finché qualcosa non lo pone lì, vedete? State afferrando l'idea, state prestando orecchio a qualcosa, vedete? Ora, il libro arrotolato dei sette suggelli sta ora per essere reso noto dall'agnello. Ci avviciniamo a quel punto stasera. Dio, aiutaci. Mentre i suggelli vengono spezzati e resi noti, i misteri del libro vengono rivelati. Ora, vedete, questo è un libro suggellato. Ora, noi lo crediamo, non è così? Crediamo che è un libro suggellato. Ora, questo non lo abbiamo mai saputo prima, però lo è. È suggellato da sette suggelli, cioè sul dorso del libro. Il libro è suggellato da sette suggelli. Se parlassimo di questo tipo di libro, sarebbe come mettervi attorno un nastro, sette nastri. Però non è un libro di questo tipo. È un rotolo di pergamena. E poi quando il rotolo di pergamena viene srotolato, quello è uno. Poi, posto dentro il rotolo di pergamena, c'è il numero due. E proprio qui essa dice cos'è. Però è un mistero. Ma tuttavia abbiamo investigato in esso. Ma ricordate, il libro è suggellato. E il libro è il libro del mistero della rivelazione. È la rivelazione di Gesù Cristo, vedete? Un libro di rivelazioni. E ora sapete che durante l'epoca l'uomo ha indagato e ha cercato di entrare in quello. L'abbiamo fatto tutti. E tuttavia, una volta ricordo, se per caso è presente il signor Bohenon o qualcuno dei suoi parenti, io non lo intendo come insulto. Il signor Bohenon è un intimo amico ed era il sovrintendente del servizio pubblico quando ci lavoravo. All'inizio, quando sono stato salvato, gli stavo dicendo di leggere il libro di Apocalisse. Lui disse, ho cercato di leggere quella cosa, disse, e il signor Bohenon era un bravo uomo e lui era un membro di chiesa. E non so proprio a cosa appartenesse, ma disse, penso che Giovanni debba aver mangiato una cena al peperoncino quella sera e sia andato a dormire a stomaco pieno. Gli dissi, anche se avrebbe potuto costarmi il posto. Dissi, non si vergogna di dirlo? Ero solo un ragazzo. Ma dissi, non si vergogna di dire questo della parola di Dio? Vedete? Ancora è appena un ragazzino, soltanto agli inizi, forse di 21-22 anni, e poco lavoro e la crisi in corso. Pur tuttavia, là dentro c'era timore. Quando io avevo l'attitudine, se sentivo qualche commento tendenzioso verso la parola di Dio, essa è la verità, tutta la verità. Perciò non era né un sogno né un incubo, non fu il mangiare di Giovanni. Egli si trovava sull'isola di Patmo perché cercava di disporre la parola di Dio sotto forma di libro ed era stato esiliato dal governo romano. Ed era sull'isola nel giorno del Signore e udì dietro di lui una voce di molte acque e si girò a guardare e vide 7 candelabri d'oro e là si trovava il Figlio di Dio nel mezzo di essi. Ora, e quindi il libro è una rivelazione, così una rivelazione è qualcosa che viene reso noto in merito a qualcosa, qualcosa che viene rivelato. E ora notate, così non lo dimenticherete, è chiuso fino agli ultimi tempi. Vedete? Tutto il mistero di esso è chiuso fino agli ultimi tempi. Lo scopriamo qui, nella Scrittura. Ora, il mistero del libro viene rivelato quando i suggelli vengono spezzati. E quando i suggelli sono del tutto spezzati, il tempo della redenzione è finito. Perché l'agnello ha lasciato il luogo dell'intercessione per andare a prendere le sue richieste. In quell'intervallo, egli era un mediatore. Ma quando avviene realmente la rivelazione dei suggelli, mentre si iniziano a spezzare, l'agnello si sta facendo avanti dal santuario. Questo è secondo la parola. Lo abbiamo letto ieri sera. Egli si fa avanti dal mezzo e prende il libro, perché egli non è più un mediatore, perché lo chiamarono persino un leone, cioè il re, e allora egli non è un mediatore. Ad ogni modo, gli attori di questi suggelli hanno inizio nella prima epoca della Chiesa. Ora, ricordate, così voi afferrerete in modo accurato il contesto, se potremo, o nel modo più accurato possibile. Gli attori lo presenterò così perché un attore è un uomo che cambia le proprie maschere, vedete? E in questo atto, stasera, vedremo che è Satana che cambia la sua maschera e tutti gli attori. Cristo, facendo la parte che fece, quando divenne da spirito a uomo, indossò proprio i panni di un attore, la carne umana, e scese nella forma di un uomo per essere un redentore consanguineo. Ora, vedete, è solo l'aspetto di un attore, ecco, perché sono tutti in parabole, sì, e il modo in cui sono, come bestie, animali, così via, si tratta di un atto. E questi attori hanno inizio nella prima epoca della Chiesa, perché era Cristo che si rivelava alle 7 epoche della Chiesa. Ora, lo capite? Bene. Capite? Cristo che si rivela alle 7 epoche della Chiesa. Poi durante queste epoche della Chiesa avviene una grande confusione. Poi, alla fine dell'epoca della Chiesa, il messaggio del settimo angelo deve raccogliere questi misteri perduti e darli alla Chiesa. Vedete? Ora, lo noteremo. Ma in quel tempo non erano rivelati nella loro vera natura. Ora, ai tempi della Bibbia c'erano i misteri e si vedevano avvenire queste cose come le vide Giovanni qui. Ora, egli disse, ecco un cavaliere sul cavallo bianco. Ma qual è il mistero di ciò? C'è un mistero che segue quel cavaliere. Ora, non sapevano che cos'era, ma deve essere rivelato. Però deve essere rivelato dopo che l'agnello lascia il trono del Padre, della sua intercessione, quale Redentore consanguineo. A questo punto farò un accenno a una piccola cosa. Ora, se qualcuno riceve questi nastri, ognuno può dire quello che vuole. Lui ha diritto a qualsiasi cosa di cui è convinto. Ma se, sapete, se un ministro non vuole questo fra la sua gente, allora dite loro di non riceverlo. Però io, questo è fra le persone a cui sono stato inviato a parlare. Perciò devo rivelare qual è la verità. Vedete? Ora, l'agnello, nel tempo di intercessione qui dietro, egli sapeva che là dentro c'erano nomi che erano stati messi là dentro fin dalla fondazione del mondo. E fin tanto che quei nomi non fossero stati fino a quel momento manifestati sulla terra, egli doveva rimanere là come intercessore. Lo afferrate? Perfettamente. Predestinazione, vedete? Bene, egli doveva rimanere là perché venne a morire per coloro che Dio aveva predestinato a vita eterna. Vedete? Vedete? Per sua preconoscenza egli li vide, non per sua volontà. La sua volontà era che nessuno dovesse morire. Ma per sua preconoscenza egli sapeva chi ci sarebbe stato e chi non ci sarebbe stato. Perciò, finché c'era un nome che non era ancora stato dichiarato sulla terra, Cristo doveva rimanere là come intercessore per occuparsi di quel nome. Ma appena quell'ultimo nome fosse stato gettato dentro a quel cloro o candeggina, allora i suoi giorni di intercessione terminavano. Chi è contaminato si contamina ancora. Chi è santo si santifichi ancora. Vedete? Ed egli lascia il santuario e poi diventa un seggio di giudizio. Allora, guai a quelli al di fuori di Cristo. Ora, notate, ma ciò deve essere rivelato quando l'agnello lascia il suo luogo di intercessione dal Padre. Ora, ciò è Apocalisse 5. Ora, egli prende il libro dei suggelli, o un libro suggellato dai suggelli, li spezza e li mostra. Guardate, ora, alla fine dell'epoca, dopo che l'intercessione è terminata, le epoche della Chiesa sono terminate. Egli entrò nella prima epoca, l'epoca di Efeso, rivelò, inviò il messaggero. Osservate cosa avviene mentre procediamo. Ecco il piano di ciò. La prima cosa che avviene, viene fatto un annuncio nei cieli, prima. Cosa avviene? Un suggello viene aperto. Questo cos'è? Un mistero viene schiuso, vedete? E quando si schiude un mistero, allora suona una tromba, essa dichiara una guerra, cade una piaga e si apre un'epoca della Chiesa. Vedete? Qual è la parte della guerra? L'angelo della Chiesa prende il mistero di Dio. Non è ancora rivelato del tutto, però quando lo fa, prende questo mistero di Dio e poi avanza verso il popolo dopo che gli è stato dato il mistero. Avanza verso il popolo. Cosa fa là fuori? Inizia a proclamare quel messaggio. E ciò cosa inizia? Una guerra spirituale. E poi Dio prende il suo messaggero con gli eletti di quell'epoca e li mette da parte addormentati. E poi egli fa cadere una piaga su quelli che lo hanno rigettato. Un giudizio temporaneo. E allora, quando è finito, allora esso prosegue e si denominano e introducono denominazioni e si avviano con quell'opera d'uomo come di Wesley e tutti gli altri. E quindi porta tutto di nuovo in una disputa. E allora avanza un altro mistero. Cosa avviene dunque? Un altro messaggero per un'epoca della Chiesa arriva sulla terra, vedete? Allora, quando lui arriva, egli suona la tromba. Egli dichiara guerra, vedete? E allora cosa avviene? Infine poi viene tolto via e poi quando viene messo da parte, allora cade, la piaga li distrugge. La morte spirituale colpisce la Chiesa e quel gruppo è perduto. Allora egli passa ad un'altra. Oh, è un grande piano. Finché arriva quell'ultimo angelo. Ora, egli non ha un determinato mistero, ma raccoglie tutto quello che è stato perduto nelle altre epoche. Tutte le verità che non erano ancora rivelate correttamente. Vedete? Mentre arrivava la rivelazione, allora egli rivela quelle cose nel suo giorno. Se volete leggerlo, eccolo. Apocalisse 10:1-1 circa 4 lo troverete. D'accordo. Vedete? Prende il libro e dei suggelli e li spezza e mostra il settimo angelo, perché soltanto questo, i misteri di Dio, sono il ministero del settimo angelo. Ora, abbiamo proprio esaminato l'epoca della Chiesa anche con la storia e l'abbiamo dimostrato, vedete? È il messaggio dell'angelo della settima Chiesa, d'accordo? Che rivela tutti i misteri che sono avvenuti in passato, tutte le cose del passato. Apocalisse 10:1-7, quello che deve avvenire. Ora, ricordate, nei giorni del settimo angelo, al suo suonare, al suo squillare della tromba del Vangelo, lui deve completare tutti i misteri di Dio. Proprio come si fece avanti qui nelle prime epoche della Chiesa. Ci arriveremo fra un po'. Una dottrina. E allora, prima divenne un detto, poi una dottrina, e poi divenne uno statuto, poi divenne una Chiesa, e durante le epoche oscure. Allora, dalle epoche oscure venne la prima riforma, Lutero, ed egli portò con sé ogni genere di cose misteriose che avvennero durante quell'epoca della Chiesa. Tutto quello che era allora, ma non lo completò mai. Poi si fece avanti Wesley con la santificazione, ne portò un po' di più, ad ogni modo non lo completò mai, lasciò ovunque parti in sospeso come l'aspergere al posto del battesimo. E Lutero prese Padre, Figlio, Spirito Santo invece del Signore Gesù Cristo, tutte queste diverse cose. Poi si fece avanti l'epoca pentecostale con il battesimo dello Spirito Santo e su quello si imbrogliarono. Ora, non ci possono più essere epoche. Questo è tutto. Questa è la Filadelfia, ossia, ora, l'epoca di Laodicea. Ma poi abbiamo trovato nello studiare la scrittura che il messaggero per l'epoca veniva proprio alla fine dell'epoca, ogni volta. Paolo venne alla fine dell'epoca. Troviamo che Ireneo venne alla fine dell'epoca. Martino, la fine dell'epoca. Lutero, la fine dell'epoca cattolica. E cosa? Wesley, alla fine dell'epoca luterana. E Pentecoste, alla fine dell'epoca della santificazione al battesimo dello Spirito Santo. E alla fine dell'epoca pentecostale dobbiamo ricevere, secondo la parola, che stiamo per vedere direttamente da qui, come Dio stasera mi aiuterà a mostrarvi, per ricevere un messaggero che prenderà tutte quelle parti rimaste là in sospeso e rivelerà l'intero segreto di Dio per il rapimento della Chiesa. E poi ecco farsi avanti i sette tuoni misteriosi che non sono nemmeno scritti, proprio così. E credo che tramite quei sette tuoni saranno rivelati negli ultimi giorni allo scopo di radunare la sposa per la fede rapitrice. Perché con quello che abbiamo proprio ora noi non saremo in grado di farlo. C'è qualcosa, dobbiamo fare un passo ulteriore. Noi non riusciamo quasi ad avere fede sufficiente per la guarigione divina. Dobbiamo avere fede sufficiente da essere mutati in un momento ed essere raccolti da questa terra. E lo troveremo fra un po', se piace al Signore, troveremo dove ciò è scritto. Poi tutti i giudizi di questi malfattori. Ora, vedete, durante l'epoca di questi suggelli sono stati spezzati finché ora viene spezzato l'ultimo suggello. E ora, mentre essi hanno dato un'occhiata dentro questi suggelli e soltanto presumendo quello che stavano facendo, ora, alla fine delle epoche della Chiesa, tutti questi malfattori prenderanno posto e finiranno nella tribolazione. Tutti questi malfattori dei sette suggelli che hanno operato misteriosamente nella Chiesa. E scopriremo fra un minuto che addirittura operò nel nome di una Chiesa. Chiamano se stessi la Chiesa. E vedrete se questo non è giusto. Non c'è da stupirsi che io sia stato così contro la denominazione, non sapendo il perché. Vedete? Essi finiranno. Ora, qui in passato, inizia con una forma mansueta e continua diventando sempre peggio. Continua finché... E la gente ci va dritta dentro dicendo, oh sì, questo va bene, ma negli ultimi giorni queste cose saranno rese note. E alla fine diventano così malvagi che entreranno dritti nel periodo della tribolazione. E come può un uomo dire che la sposa di Cristo entra nella tribolazione? Non posso capirlo, vedete? Essa viene tolta dalla tribolazione. Se la Chiesa è stata giudicata ed essi hanno giudicato se stessi e hanno accettato il sangue, come può Dio giudicare un uomo che è perfettamente, totalmente senza peccato? Voi dite, non c'è una persona così. Ogni credente nato di nuovo, vero credente, è perfettamente, assolutamente senza peccato davanti a Dio. Egli non confida nelle sue opere, nel sangue di Gesù in cui è lasciata cadere la sua confessione. La Bibbia dice così, vedete? Colui che è nato da Dio non commette peccato perché non può peccare. Come si può rendere peccatore un uomo quando la candeggina del sangue di Gesù Cristo si trova tra lui e Dio? Quello sbaraglierebbe il peccato fino al punto che non ne resterebbe nulla, vedete? Come può quel sangue puro di Cristo permettere mai che un peccato passi? Non può! Gesù disse, voi adunque siate perfetti come il vostro Padre in cielo è perfetto. E come potremmo introdurre addirittura il pensiero di essere perfetti? Ma Gesù l'ha richiesto, e se Gesù l'ha richiesto, egli deve fare una via per esso. E l'ha fatta il suo stesso sangue. Ora, tutti... Rivela tutti i misteri che sono venuti in passato. Ora, il pensiero è, qui, al tempo della fine, che i misteri che iniziarono tanto tempo fa e che sono proseguiti lungo le epoche della Chiesa devono essere rivelati qui allo spezzare dei suggelli, qui negli ultimi giorni, dopo che il tempo di intercessione è quasi concluso. In quel tempo... Allora i giudizi attendono quelli che sono rimasti indietro e si proseguono in quello. Questo avviene dopo che la sposa viene tolta di scena. Oh, leggiamo una scrittura. A tutti voi piace annotare alcune scritture? Prendiamo Seconda Tessalonicesi solo un momento e guardiamo qui un minuto. C'è un'immagine così bella qui, mi piace. E vediamo, sì, Seconda Tessalonicesi, e voglio il secondo capitolo di Seconda Tessalonicesi. E il settimo versetto, vediamo, Seconda Tessalonicesi 2:7. Penso sia giusto ora. Lo stavo annotando fremente e tremante. Già, fino ad ora opera il mistero dell'iniquità, aspettando solo che colui che lo ritiene sia tolto di mezzo. Chi? Colui che lo ritiene, capite? Vedete, un mistero, il mistero dell'iniquità. Molto tempo fa, proprio qui, in questa prima epoca della Chiesa. Qui è Paolo che scrive dicendo che il mistero dell'iniquità. Cos'è iniquità? Iniquità è qualcosa che sapete che non dovreste fare e la fate comunque. E Paolo disse che ci sono tali sulla terra oggi, operatori di iniquità. Oh, se voi... Noi arriveremo al... Leggiamo quella parte solo un minuto. Cominciamo un po' da lontano al terzo versetto. Niuno v'inganni per alcuna maniera, perciò che quel giorno non verrà che prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo, UOMO, del peccato, il figliuol della perdizione. Proprio così. Quell'avversario è quel che si innalza sopra chiunque chiamato Dio divinità, talché siede nel tempio di Dio come Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio, rimettendo i peccati. Non vi ricordate voi che, essendo ancora a voi, io vi diceva queste cose? Mi sarebbe piaciuto studiare sotto uno dei suoi insegnamenti. A voi no? Ed ora voi sapete ciò che lo ritiene, a ciò che egli sia manifestato al suo tempo. Non allora, vedete? Non allora, ma nel suo tempo, vedete? Allo spezzare di quel suggello. Noi sapremmo esattamente cos'era. Chi è quest'uomo di iniquità? Chi è quest'uomo di peccato? Questo tizio che opera iniquità? Ma egli sarà rivelato nel suo tempo. Perciò che già fino ad ora opera il mistero dell'iniquità. Ingannatori, vedete? Ingannando le persone ad addentrarsi in qualcosa, vedete? Aspettando solo che Dio, colui che lo ritiene al presente, la Chiesa, Cristo, la Sposa, sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio. Allo spezzare di quel suggello, al suo tempo, Paolo disse, non nel mio tempo, ma nel tempo in cui lui sarà rivelato. Vedete? Il quale il Signore distruggerà per lo spirito della sua bocca. Vi arriveremo fra un po', lo spirito della sua bocca. Osservate cos'è quello. E ridurrà al niente per l'apparizione del suo avvenimento, del qual empio l'avvenimento sarà secondo l'operazione di Satana. Lui, un uomo, il cui operare è secondo l'operare di Satana. Con ogni potenza e prodigi e miracoli di menzogna e con ogni inganno di iniquità, ingannando la gente tramite l'ingiustizia in coloro che periscono, non questa sposa, in quelli che si aspettano una cosa simile, perciò che non hanno dato luogo all'amore della verità. E Cristo è la verità, e Cristo è la parola, ma essi piuttosto vorrebbero avere un credo. Vedete? Per essere salvati, e però il Dio manderà loro efficacia d'errore affinché credano una menzogna. La dovrebbe essere tradotto come ho visto nel dizionario, la menzogna, non una menzogna, la menzogna, la stessa che disse ad Eva. A ciò che siano giudicati coloro che non hanno creduto alla verità, ma si son compiaciuti nell'iniquità. Che affermazione, mai! Dopo che viene tolta la sposa, allora quest'uomo di peccato si rivelerà. Lei, la vera sposa di Cristo, è stata eletta da ogni epoca della Chiesa. Ora, l'altro giorno ho fatto un'affermazione: la sposa potrebbe andare a casa e non se ne saprà mai niente. Questo è vero. Qualcuno ha detto: beh, fratello Branham, quello sarebbe un piccolissimo gruppo. Gesù disse: come fu nei giorni di Noè. Ora, parlate di questo a lui, vedete? Nei quali 8 anime furono salvate tramite l'acqua, così sarà nella venuta del Figlio dell'Uomo. Se ce ne fossero 800 stasera che entrassero nel rapimento, domani non sentireste mai una parola a riguardo di ciò, né il giorno dopo, né nessun'altra volta. Essi se ne andrebbero, e voi non ne sapreste niente, vedete? Sarebbe la stessa cosa. Cosa cerco di dire? Non cerco di spaventarvi, di preoccuparvi. Io voglio che stiate attenti, siate pronti, vigilando ogni minuto. Abbandonate le vostre sciocchezze. Occupatevi di Dio, perché è più tardi di quanto pensate. Ora, ricordate, la vera sposa. Ora c'è una falsa sposa. Prendiamolo in Apocalisse 17. Lei disse: io sono una vedova e non ho bisogno di nulla. Vedete che siede sopra questa cosa malandata di colore scarlatto e così via. La bestia piuttosto. Ora, ma la vera sposa sarà composta da migliaia di migliaia di persone. Ma saranno gli eletti da ogni epoca della Chiesa. Ogni volta un messaggio si faceva avanti e le persone lo credevano e lo accettavano in tutta la luce in cui esso era, quando venivano suggellati al sicuro fino a quel giorno di redenzione. Non insegnò Gesù la stessa cosa quando disse: il suono venne nella la settima veglia, cioè l'ultima epoca della Chiesa, vedete? E disse: ecco, lo sposo viene, uscite a incontrarlo. E allora la Vergine addormentata venne, si stropicciò gli occhi e disse: suppongo che anch'io dovrei avere un po' di quell'olio, così forse sarebbe meglio che io ne abbia un po'. E la reale, vera sposa, stando là, disse: ne abbiamo appena a sufficienza per noi. Ne abbiamo appena a sufficienza per entrare, per noi. Non possiamo darvi nulla. Se ne volete un po', andate a pregare. E mentre lei se n'era andata, lo sposo venne e la sposa entrò. E poi quel residuo là, coloro che erano assolutamente virtuosi, la Chiesa, furono lasciati fuori. Ed egli disse: ci sarà pianto e lamento e stridor di denti. Vedete, ora ecco gli eletti, e quando venne il suono, lo sposo viene, allora tutti quelli che si addormentarono durante quelle epoche si svegliarono, tutti. Vedete, non è che Dio, come potremmo pensare noi, cercherà e prenderà per sé qualche migliaio di persone elette da questa epoca. Si tratta degli stessi eletti da ogni epoca. E questo è il motivo per cui Cristo deve stare qui dietro, sul seggio di mediatore, come intercessore, finché quell'ultimo nome entrerà nell'ultima epoca. E allora queste rivelazioni di quel che è avvenuto si diffondono fra le persone ed essi vedono cos'è avvenuto. Vedete? Riuscite ad afferrarlo ora? Bene. Notate, il resto dei morti membri di Chiesa non tornarono in vita finché non erano passati 1000 anni. I membri di Chiesa, i cristiani, la Chiesa non tornò in vita fino alla fine dei 1000 anni e poi si fecero avanti per stare davanti alla sposa, proprio così, stare davanti al re e alla regina. Gloria! Oggi qualche chiesa si definisce la regina dei cieli. La regina del cielo è la selezionata sposa di Cristo. E lei viene con lui. Daniele lo vide, disse: 10.000 decine di migliaia gli ministravano. Se ora osserverete la scrittura lì in Daniele, il giudizio si tenne e i libri furono aperti. Ora ricordate, quando egli venne, venne con la sua sposa, la moglie ministra a suo marito, e 10.000 decine di migliaia gli ministravano. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto che è il libro della vita. Non la sposa ha fatto. Lei è stata portata in alto ed è tornata e sta là nel giudizio di quelle generazioni che rifiutarono il messaggio del Vangelo. Non lo disse Gesù? La regina del sud risorgerà con questa generazione nei suoi giorni del giudizio e condannerà questa generazione, poiché ella venne dall'estremità del mondo per udire la sapienza di Salomone. E uno più grande di Salomone è qui. C'era il giudizio, la regina di Sheba del sud stava lì nel giudizio e la sua stessa testimonianza. Nemmeno un giudeo che fosse giudeo sorse con quella generazione ed erano ciechi e lo mancarono poiché lo aspettavano, ma egli venne in modo così semplice che ci passarono proprio sopra in quel modo. E lì quella potente regina si umiliò e venne ad accettare il messaggio. E lei starà nel giudizio, disse lui, e condannerà quella generazione. Vedete ora le tre classi, sempre il libro dal quale i morti furono giudicati, un altro libro, il libro della vita, coloro che avevano i loro nomi sul libro della vita. Si dice, se il tuo nome è sul libro della vita è tutto a posto, eh? No, signore! Guardate, Giuda Iscariota aveva il suo nome scritto nel libro della vita. Ora dite che sia sbagliato? Gesù in Matteo 10 diede loro potenza di cacciare diavoli e li mandò a guarire i malati e a mondare i lebbrosi e risuscitare i morti, ed essi andarono e tornarono indietro, Giuda proprio con loro. Ed essi cacciarono diavoli e fecero ogni sorta di miracoli e tornarono indietro e dissero, anche i diavoli ci sono assoggettati. Gesù disse, non rallegratevi che i diavoli vi sono assoggettati, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo. E Giuda era con loro. Però cosa avvenne? Quando si arrivò al gruppo eletto per salire là a Pentecoste e ricevere davvero lo Spirito Santo, Giuda mostrò i suoi colori. Egli sarà là nel giudizio. Così i libri furono aperti e un libro, la vita, venne aperto e ogni uomo fu giudicato in questo modo. Ora la sposa si trova là con Cristo per giudicare il mondo. Non la Paolo dice, ardite voi, parlando alla sposa, avendo qualsiasi questione di torto l'un contro l'altro, che è andata alla legge degli ingiusti. Non sapete che i santi giudicheranno la terra? Vedete, eccovi, i santi giudicheranno la terra e ne prenderanno il comando, proprio così. Dite, come potrà farlo un gruppetto simile? Non so come sarà fatto, ma egli disse che sarà fatto. Così questo pone fine alla cosa, per quanto mi riguarda. Ora osservate, notate ora, il resto dei morti, i membri di chiesa morti, non vissero di nuovo fino ai 1000 anni. E poi ai 1000 anni vengono radunati, avviene un'altra risurrezione che è la seconda risurrezione, e sono radunati. E Cristo è la Chiesa, la sposa, non la Chiesa. La sposa, Cristo è la regina, non la Chiesa. Cristo e la sposa erano là. E la gente fu separata come le pecore dalle capre. Proprio così. Ecco avvicinarsi i membri di chiesa, e se udirono la verità e rigettarono la verità, allora cosa sarà detto quando la grande cosa verrà dispiegata sulla tela? Quando ci saranno persino i vostri stessi pensieri, quel che avete pensato di essa? Come ne scamperete? È proprio là, sulla tela dei cieli, e là sul grande televisore di Dio. Ci saranno i vostri stessi pensieri ribelli. I vostri stessi pensieri parleranno contro di voi in quell'ora. Perciò se dite una cosa e ne pensate un'altra, fareste meglio a smetterla. Abbiate i vostri pensieri su Dio. Manteneteli puri e state proprio là con questo e dite sempre la stessa cosa, vedete? Non dite bene, dirò che lo crederò ma andrò a scoprirlo. Credetelo, amen. Notate, questi simboli, il motivo per cui si estinguono e scompaiono, passano attraverso la purificazione della prova della tribolazione perché non sono realmente sotto il sangue. Pretendono di esserlo, ma non lo sono. Come possono attraversare una prova che le purifichi quando c'è, quando il candeggiante sangue di Gesù Cristo allontana da voi ogni sintomo di peccato e di sostanza? E voi siete già morti e la vostra vita è nascosta in Lui mediante Dio e suggellata là dentro tramite lo Spirito Santo. Per cosa dovreste essere giudicati? Dove otterrete la vostra purificazione? Da cosa dovete essere purificati quando siete perfettamente in Cristo senza peccato? Come? A cosa serve il giudizio? Ma è il gruppo che dorme, che quelle persone non riescono a capire. Ora non è stato fatto per anni, vedete? Ma questa è l'ora della rivelazione, vedete? Vedete? Dell'essere rivelato alla venuta della sposa. La conclusione finale, le ultime cose che stanno arrivando. Si sta arrivando ad una conclusione, amico? Lo credo. Quando? Non lo so. Io non so dirtelo, ma qualsiasi cosa. Stasera voglio vivere come se avvenisse stasera. Sarei pronto, vedete? Egli potrebbe anche venire stasera e potrebbe non venire per 20 anni. Non so quando verrà. Ma quando mai sarà? La mia vita potrebbe finire stasera e allora qualsiasi cosa abbia fatto qui, in quel momento finisce. Io devo andare ad incontrare Lui in giudizio, il modo in cui mi sono comportato qua giù. L'albero cade nella direzione in cui pende. Ricordate, quando andarono a comprare l'olio esse? Oh, dite voi, aspetta un minuto ora, fratello Branham, quello non lo so. Quando andarono a comprare l'olio, quando tornarono, la sposa era già partita e la porta fu chiusa. Ed esse bussarono e dissero, lasciateci entrare, lasciateci entrare. A esse erano fuori? Nelle tenebre esterne. Ora, se ne volete un simbolo, ora osservate. Nel tempo di Noè, disse Gesù, si riferì a ciò. Ora, nel tempo di Noè entrarono nell'arca. Però furono portati oltre il durante il tempo del giudizio. Ma quello non raffigurava la sposa di Cristo? Enoch raffigurava la sposa. Enoch, Noè attraversò durante il periodo della tribolazione e soffrì e si ubriacò e morì. Ma Enoch camminò davanti a Dio per 500 anni ed ebbe una testimonianza. Egli piacque a Dio con la fede rapitrice e iniziò a camminare proprio là e salì attraverso i cieli e andò a casa senza neppure gustare la morte. Non morì mai affatto. Quello è un simbolo di noi viventi che saremo rimasti, non andremo innanzi o non ostacoleremo quello stesso tipo di persone che sono addormentate, che si addormentarono a motivo dell'età, nella condizione dell'età. Esse morirono là in passato, ma non sono morti, sono addormentati. Amen. sono addormentate, non morte. E l'unica cosa che serve è che lo sposo le svegli. Sì, e noi viventi che saremo rimasti non ostacoleremo quelli che si sono già addormentati. Poiché la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risusciteranno prima, poi noi viventi che saremo rimasti saremo afferrati su insieme a loro e incontreremo il Signore nell'aria. E il resto dei morti non visse per 1000 anni. Eccovi, essi passarono il periodo della tribolazione. Cos'era? Come Enoch. Sapete, Noè osservava Enoch, poiché quando Enoch venne a mancare, seppe che il giudizio era vicino. Egli iniziò a stare nei dintorni dell'arca. Ma Noè non salì, si sollevò solo di poco e galleggiò sopra le tribolazioni. Lui fu trasportato durante il periodo della tribolazione per morire di morte naturale. Vedete? Ma Noè fu salvato. Enoch fu trasportato senza la morte, un simbolo della Chiesa che viene rapita in alto con quelli che si sono addormentati ad incontrare il Signore nell'aria, e il resto della Chiesa viene trasportato nel periodo della tribolazione. Io stesso non riesco a capirlo in alcun altro modo. Enoch rapito senza morte. Ora iniziamo a studiare un po' adesso. Occupiamoci della nostra lezione. Se vado avanti così, non arriveremo mai a questo suggello. Ora notate, ora prendiamo, poiché arriveremo forse domani sera o la sera seguente, toccheremo una tromba ogni tanto, poiché la tromba suona nello stesso tempo dei suggelli. È la stessa cosa. L'epoca della Chiesa si apre la stessa cosa, vedete? Ora, una tromba significa sempre guerra o, diversamente, disordine politico. La tromba causa un disordine politico e quello causa guerra. Quando uno viene coinvolto nella politica ed essi sono tutti nella confusione, come lo sono ora, state attenti, la guerra è vicina, ma vedete, il regno appartiene ancora a Satana. Lui ha ancora in mano questa parte. Per quale motivo? Esso è redento da Cristo, però egli sta facendo la parte del redentore consanguigno, prendendo i suoi sudditi finché l'ultimo nome che è stato messo su quel libro lo abbia già ricevuto e sia stato suggellato completamente. Lo avete afferrato ora? Allora egli viene dal suo trono, il trono di suo padre, si fa avanti, prende il libro dalla mano di Dio, dal trono, e richiede il suo diritto. La prima cosa che gli fa è chiamare la sua sposa. Amen. Cosa prende dopo? Egli prende il suo avversario, Satana, e lo lega, lo butta là, fuori nel fuoco, con tutto quello che lo ha seguito. Ora ricordate, non era la Russia, no, l'anticristo è un individuo subdolo, osservate quanto è subdolo, lui è scaltro ora, sì signore, serve lo Spirito Santo, l'unica cosa che può superarlo. Notate, trombe significa agitazione politica, guerre. Matteo 24, Gesù ne parlò e gli disse, voi sentirete di guerre e rumori di guerre, vedete, dal principio alla fine. Ricordate il Gesù pronunciando quello? Guerre, rumori e guerre e rumori e guerre e continuano fino alla fine. Ora, ecco le trombe che suonano. Ora, quando arriveremo alle trombe, ci torneremo e prenderemo ognuna di quelle guerre e vi mostreremo che seguirono quelle chiese. Vi mostreremo che seguono questi suggelli. Guerre e rumori di guerra. Ma la tromba indica agitazione politica. E invece i suggelli trattano di agitazioni religiose. Vedete? Un suggello viene aperto, un messaggio scende e poi la Chiesa è sempre così impostata nelle sue maniere politiche e qualsiasi altra cosa e tutti i suoi dignitari. E quando scende quel vero messaggio, quel messaggero si fa avanti e li fa andare a pezzi, proprio così. C'è un'agitazione religiosa quando viene aperto un suggello. Questo è quel che è avvenuto. Sì. Sì, a Sion se la prendono comoda. La Chiesa si è adagiata e dice, ce l'abbiamo fatta? Come la Chiesa d'Inghilterra si è adagiata? La Chiesa cattolica si è adagiata e venne Lutero. Ci fu un'agitazione religiosa. Sì, signore, fu di certo così. Ebbene, la Chiesa continuò con Zwingli e da Zwingli fino agli altri a Calvino e dopo un po' la Chiesa anglicana si adagiò e si riposò e arrivò Wesley. Ci fu un'agitazione religiosa, proprio così, vedete? Indica sempre un'agitazione religiosa. Ora, il suggello, leggiamolo un po', ora voglio arrivare a questo, lo leggeremo soltanto. Inizio a parlare io. Poi vidi quando l'agnello ebbe aperto l'uno dei sette suggelli, cosa avvenne? Ed io udì, a guisa che fosse stata la voce d'un tuono. Oh, come mi piacerebbe soffermarmi su questo per alcuni minuti. E spero ora che tutte le persone che sanno queste cose e che aspettano la consolazione del Signore studino ora molto attentamente e anche sui nastri, che vi mettiate a riflettere su questo. La prima cosa che avvenne quando quell'agnello spezzò quel primo suggello, un tuono rombò. Ora, quello ha un significato, ciò ha uno scopo. Niente accade senza uno scopo. Bene, un tuono rombò. Mi domando cos'era quel tuono. Ora leggiamo un pochino, passiamo a Matteo. No, prendiamo prima San Giovanni. San Giovanni, 12 capitolo, e consideriamo un minuto. San Giovanni al 12 capitolo. E ora iniziamo con il 23 versetto di San Giovanni 12. Ascoltate ora qui. Ora, molto attentamente, allora non avrete più da chiedervi cosa sia. E Gesù, rispondendo loro, dicendo, l'ora è venuta che il figliuol dell'uomo ha da essere glorificato. Vedete, là si era alla fine di un'epoca. Il suo ministero stava terminando, vedete? L'ora è venuta che il figliuol dell'uomo ha da essere glorificato. Che ne dite di l'ora è venuta che quando la sua sposa deve essere portata via? Cosa? L'ora è venuta che il tempo non sarà più. L'angelo è pronto a mettere un piede sulla terra e l'altro sul mare con un arcobaleno sopra di lui coi piedi e a dire il tempo è scaduto. E oltre a questo, egli alzò la sua mano e giurò che il tempo non sarebbe più. Quando questo accadde, come perfetto, una dichiarazione giurata per la Chiesa. L'ora è venuta che il figliuol dell'uomo ha da essere glorificato. In verità, io vi dico che se il granello del frumento caduto in terra non muore, riman solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perderà. Chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in vita eterna. Se alcun mi serve, seguitemi. E dove io sarò, ivi sia anche il mio servitore. E se alcuno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora è turbata l'anima mia. Voi dite, beh, egli arrivando alla fine della strada e si è turbati. Cosa vi porta a pensare quando avviene qualcosa di spirituale importante che vi turba? Oh, mai! Ora è turbata l'anima mia e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo son io venuto in questo mondo, in quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo che disse: e l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Laonde la moltitudine disse, che era presente, che aveva udito, e si dissero: si era fatto un tuono. Allora, quando l'agnello prese il libro e spezzò quel primo suggello, Dio parlò dal suo trono eterno per dire cos'era quel suggello, per essere rivelato. Quando però fu posto davanti a Giovanni, era in simbolo. Quando Giovanni lo vide, era ancora un mistero, perché non era neanche rivelato in quel preciso momento. Esso non può essere rivelato fino a quello che gli disse qui, al tempo della fine. Tuttavia, venne in simbolo. Quando s'era fatto un tuono, ricordate, un forte rumore di un colpo secco di tuono è una voce di Dio. Ecco cosa dice la Bibbia. Vedete, un colpo di tuono. Essi pensavano che fosse un tuono, però era Dio. Egli lo comprese perché a lui fu rivelato. Vedete, era un tuono. E notate, il primo suggello viene aperto. Il primo suggello, quando fu aperto in forma di simbolo, si era fatto un tuono. Ora, che ne è di quando viene aperto nella sua forma effettiva? Mai! Si era fatto un tuono non appena l'agnello raggiunse il suggello. E cosa rivelò esso? Non tutto di esso. Prima esso è con Dio, dopo è in simbolo, poi viene rivelato. Tre cose, vedete? Esso si fa avanti dal trono. Prima non può essere visto, sentito né altro, è suggellato. Il sangue dell'agnello ha pagato il prezzo. Si era fatto un tuono quando egli lo parlò, e quando lo fece, un cavaliere su un cavallo bianco saltò fuori, ed era ancora un simbolo. Ora osservate, egli disse che sarebbe stato conosciuto nell'ultimo giorno. Tuttavia ciò si fa avanti come un simbolo di Chiesa. Lo comprendi, Chiesa? Esso si fa avanti come un simbolo di una Chiesa, affinché sappiano che c'è un suggello. Però cosa esso sia ancora? Non si sa, perché è un cavaliere su un cavallo bianco. E deve essere rivelato solo nell'ultimo giorno, quando questo suggello vero e proprio verrà spezzato. Spezzato per chi? Non per Cristo, bensì per la Chiesa. Notate ora, oh my, quello mi fa tremare. Io spero che la Chiesa lo comprenda davvero quel che voglio dire. Voi, gente, vi chiamerò sposa, vedete, affinché lo comprendiate. La voce è un tuono. Da dove veniva la voce? Dal trono, da dove l'agnello, quale intercessore, se n'era appena andato. Ora egli si trova qui per prendere la propria posizione ed i propri diritti. Però il tuono veniva dall'interno del trono, tuonò all'esterno, e l'agnello si trovava qui, fuori. Il tuono, da dove l'agnello era andato via, aveva lasciato il trono del Padre per andare a prendere il proprio trono. Gloria! Ora, non mancatelo, amici. Tutti noi sappiamo, come cristiani, che Dio giurò a Davide che avrebbe suscitato Cristo per sedere sul suo trono e gli avrebbe dato un regno eterno qui, sulla terra. Egli lo fece. E Gesù disse: chi vince l'anticristo e tutte le cose del mondo sederà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono seduto sul trono del Padre mio. Vedete? Ora un giorno o l'altro egli si alzerà dal trono del Padre e andrà a prendere il proprio trono. Ora egli si fa avanti per chiamare i propri sudditi. Come li richiederà? Egli ha già in mano il libro di redenzione. Gloria! Oh, mi sento di cantare un inno. Presto l'agnello prenderà la propria sposa per essere sempre al suo fianco. Tutta la schiera del cielo raunata sarà per osservare ciò. Oh, sarà una vista gloriosa. Tutti i santi in bianco, senza macchia, e con Gesù faremo festa in eterno. Oh, mai! Si parla di sedere ora nei luoghi celesti? Quale cosa sarà? Se possiamo sentirci in questo modo, seduti qui, sulla terra, prima che venga il rapimento, in questa condizione in cui siamo ora? E possiamo godere e stare in piedi attorno alle pareti e stare sotto la pioggia, solo per udire questo? Cosa ne sarà quando vedremo Lui seduto là? Oh, mai! Oh, sarà un tempo glorioso! Lasciò il trono del padre, si fece avanti per suo figlio, per essere il... Egli è il figlio di Davide. Ecco cosa pensava Israele che egli allora avrebbe fatto. Ricordate la donna sirofenicia? Disse, tu figlio di Davide. Ricordate il cieco Bartimeo? Tu figlio di Davide. E Gesù sapeva qual era il piano, eppure non lo riconobbero. Cercarono di spingerlo a fargli prendere il trono, e perfino Pilato glielo chiese. Ma egli disse, se il mio regno fosse di questo mondo, allora i miei sudditi combatterebbero. Il mio regno è lassù. Però egli disse, quando pregate, pregate, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui, in terra come in cielo. Amen. Com'è gloriosa questa grande cosa. Lasciò il trono del padre per prendere il proprio trono. Egli ora si è fatto avanti dall'opera di intercessione per richiedere il suo trono, i suoi sudditi redenti. Ecco che cosa si è fatto avanti dal trono. E allora che la creatura, simile al leone, disse a Giovanni, vieni e vedi. Osservate, lo state leggendo? L'uno dei suggelli, e ciò a guisa che se fosse stato la voce di un tuono. E uno dei quattro animali, sapete cos'erano gli animali? Li abbiamo esaminati. Uno come un leone, uno simile a un vitello, e uno simile a un uomo, e uno simile ad un'aquila. Ora, questo primo animale disse, osservate, ogni volta c'è un animale diverso finché passano quei quattro cavalieri. Ci sono quattro animali e ci sono quattro cavalieri. Notate, ciascuno di quegli animali annuncia Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Torneremo indietro e dimostreremo qual era Matteo, Marco, qual era Marco, qual era Giovanni, ognuno mentre uscirono. Uno degli animali dicendo, vieni, vedi. Egli udì la voce di un tuono e uno degli animali disse, ora vieni e vedi. In altre parole, ora, qui c'è l'agnello e Giovanni si trova là fuori e lo vede accadere. L'agnello si fece avanti dal trono come se fosse stato ucciso, tutto sangue su di lui. Egli era colui che fu trovato degno e quando arrivò là e prese il libro, allora ogni cosa iniziò a gridare, a urlare, a continuare. Vedete, poiché seppero che la redenzione era stata pagata. Ora, egli è venuto ad esigere la sua proprietà. Così, prende il libro, si ferma là davanti a Giovanni e lo tira indietro e spezza il suggello. Srotola il suggello. E quando srotola il suggello, un tuono scoppiò in tutto il luogo. E quando un tuono scoppiò, senza dubbio Giovanni potrebbe aver fatto un salto quando un tuono rombò. E allora uno dei quattro animali disse, vieni ora e vedi cos'è, cosa viene rivelato qui sotto. Oh, mai. Giovanni, scrivi quel che vedi. Così Giovanni va a guardare, a vedere cos'era. Giovanni va a vedere cosa ha detto il tuono e allora che questa creatura dice a Giovanni, vieni e vedi qual è il mistero sotto il primo suggello. Il tuono, la voce del creatore, lo ha proferito. Ora, egli dovrebbe sapere cos'è. Vedete? Oh, mai. Ma ora pensate, lui scrisse questo, ma quando iniziò a scrivere quegli altri, i sette tuoni, egli disse, non lo scrivere. Era stato incaricato di scrivere ogni cosa che vedeva, ma quando questi sette tuoni, là in Apocalisse 10, proferirono, egli disse, non scriverli affatto. Sono misteri, non sappiamo ancora cosa sono, ma a mio parere saranno rivelati immediatamente e quando lo saranno, ciò darà fede per quella grazia rapitrice affinché quella chiesa se ne vada. Vedete, ci siamo solo mossi in mezzo a tutto ciò che sappiamo durante tutte le dispensazioni. Abbiamo osservato ogni cosa. Abbiamo visto i misteri di Dio. Abbiamo visto l'apparizione della grande riunione della sposa negli ultimi giorni. Ma, tuttavia, là dentro c'è qualcosa con cui non riusciamo ad illuminarci. C'è qualcos'altro. Ma immagino che quando quei misteri iniziano a farsi avanti, Dio disse, ora trattienilo. Aspetta un minuto, lo rivelerò in quel giorno. Non lo scrivere affatto, Giovanni, quei che vacilleranno su ciò. Lascialo proprio stare, vedi? Ma lo rivelerò in quel giorno quando dovrà essere fatto. Essi non proferirono senza scopo? Ricordate, come la gocciolina di inchiostro. Ogni cosa ha uno scopo, ogni cosa ha un motivo, ma notate, il creatore proferì e lui udì questa voce e andò a vedere. Ma ora l'agnello sta mostrando a Giovanni nel simbolo di una scrittura di chiesa, per così dire, affinché la chiesa sappia. Gli mostra cosa scrivere. Disse, ora non dire questo che cos'è. Giovanni, non scendere a dire che ora questo è ciò che significa di quel che sta sotto questo settimo suggello. Non farlo, non scendere a dirlo, poiché se io lo dico a Giovanni, allora durante tutte le epoche l'intero piano sarà infranto. È un segreto, vedete? Egli vuole solo la sua venuta. Egli disse, ora, e nessuno saprà quando verrò, io sto proprio venendo. Vedete? Vedete? Questo è tutto? Non è compito mio sapere quando? Io sarò pronto, vedete? Così poi disse, ora, Giovanni andò avanti, pensò, ora lo vedrò. E cosa fece quando Giovanni si fece avanti? Egli ora cosa deve fare? Egli ora deve scrivere questo all'epoca della Chiesa. Ecco cos'è tenuto a fare, scriverlo alle epoche della Chiesa. Scrivi quel che vedi di questi sette candelabri d'oro al principio. Scrivi a questa Chiesa e diglielo. Bene, e un tuono esplose. Giovanni sapeva che era la voce di Dio. E allora la creatura simile al leone disse, vieni e vedi cos'è stato. E Giovanni si fece avanti ora con la sua penna per scrivere quello che avrebbe visto. Ora, lui non vide mai esattamente cos'era, non lo comprese, ma quel che vide fu ciò che Dio inviava alla Chiesa per un tempo. Ora, egli lo fa sempre, egli lo rende chiaro quando è tempo di renderlo chiaro. Ma non lo rese chiaro allora, perché? Perché egli voleva tenerlo segreto fino all'ultima epoca, e il suonare del messaggio dell'ultimo angelo era per raccogliere questi misteri. Vedete? Non lo spiegò, ma quello che Giovanni vide, egli scorse solo un cavallo bianco che usciva con sopra un cavaliere. Così, questo è ciò che scrisse, vedete, quando lo fece. Quello è ciò che disse, vieni e vedi. Così Giovanni andò a vedere quel che poteva vedere per scriverlo alla Chiesa. E quando lo fece, vide un cavallo bianco e colui che vi sedeva sopra aveva un arco e si fece avanti conquistando e per conquistare. Ed ecco che gli fu data una corona. E ora, questo è tutto ciò che Giovanni vide. Così lui scrisse tutto questo. Ora, vedete, quello è in simbolo. È così che la Chiesa l'ha ricevuto. Però con la promessa, e all'ultimo giorno egli lo avrebbe rivelato, avrebbe mostrato cos'è. Dio, aiutaci a comprendere. Le epoche della Chiesa, però, non viene fatto conoscere del tutto fino al settimo messaggio di quest'ultima epoca della Chiesa. Notate, lo inizia Questo messaggero della settima epoca della Chiesa, se lo noterete, non dà inizio ad una denominazione come fecero gli altri. Ricordate, se lui non inizia, no, se volete scoprirlo, lui è contrario a ciò. Era Elia, Elia, era contrario a ciò? Certo lo era. Giovanni era contrario a ciò, con lo spirito di Elia? Che tipo di spirito aveva su di sé Elia? Lui fu, nessuno sa molto di lui. Era un uomo però, era un profeta, era odiato, mai. E in che tempo sorse? Proprio al tempo della popolarità di Israele, quando tutti erano diventati mondani e lui ne uscì e fu un odiatore di donne. Sì, signore, certamente lo era. E amava il deserto, quella era la sua natura. Allora quella gente avrebbe dovuto riconoscere quando quell'individuo là venne fuori con quello stesso spirito su di lui, questo Giovanni che andò là fuori, non vestito con eleganza come le celebrità, come ho detto ieri sera. Essi baciano i bambini e sposano e seppelliscono e così via, ma quest'uomo uscì da uomo del deserto. Cos'era? Amava il deserto. Un'altra cosa che fece? Odiava la denominazione. Disse, ora, non iniziate a dire noi apparteniamo a questo o a quello, poiché vi dico che da queste pietre Dio può suscitare dei figliuoli ad Abramo. Egli non era uno che faceva compromessi. Essi non potevano, disse, siete andati a vedere una canna dimenata dal vento? Non Giovanni? No, signore. Cos'altro fece? Come Elia parlò a Izebel, lui parlò ad Erodiada, andò direttamente davanti ad Erode e disse, non te lecito averla. Per questo lei gli tagliò la testa. Vedete? Cerco di prendere Eliseo, quello stesso spirito che era in Izebel, era in quella donna. E la stessa cosa è nella chiesa di Izebel oggi, la stessa cosa. Ora, notatelo, che lezione importante troviamo qui. E ora sembra che quelle persone avrebbero dovuto riconoscerlo. Giovanni iniziò a sgridare quelle persone e stando là sembrava avrebbero dovuto riconoscere che era quello spirito di Eliseo. Avrebbero dovuto capirlo? Ecco quello che era. Ora, e troviamo ora, e abbiamo trovato durante le epoche della Chiesa, secondo la Scrittura, che ci è promesso il ritorno di quello spirito appena prima del tempo della fine. Esatto? Ora, e notate, voi noterete la sua natura. Ora, egli non inizierà un'altra epoca della Chiesa come ha fatto Lutero e Wesley e tutti gli altri? Non inizierà un'altra chiesa, poiché non ci sono più epoche della chiesa da iniziare, vedete? Non ce ne saranno più, perciò deve essere contro ciò, poiché il suo spirito sarà esattamente come erano quelli nel passato, lo stesso spirito. Come ho detto ieri sera, a Dio piacque usarlo tre diverse volte. Quello è il suo numero, tre, non due. Tre, lo ha già usato due volte, ora egli lo userà di nuovo. Egli disse così, lo promise. Ora notate lui, notate ora, quando egli lo fece, lui non inizierà una denominazione, poiché l'epoca della chiesa di Laodicea è l'ultima epoca, e il messaggero del settimo angelo, il quale è il settimo messaggero per la settima epoca della chiesa, è l'uomo che rivelerà tramite lo Spirito Santo tutte queste cose misteriose. Quello farà... Quanti erano qui ieri sera? Vediamo la vostra mano. Ritengo dunque che non dovrò leggerlo di nuovo. Sapete dove si trova al decimo capitolo, vedete? Bene, va bene. I riformatori vennero a riformare l'ultima epoca della Chiesa caduta precedendoli. E quindi, dopo che i riformatori vennero a riformare l'epoca della Chiesa da dove si trovava ed era ritornata nel mondo, allora iniziarono una nuova epoca della Chiesa. È sempre stato fatto, sempre. Ora lo abbiamo esaminato a fondo. Vedete? In altre parole, qui ci fu un'epoca della Chiesa Cattolica Romana. Si fa avanti Lutero, un riformatore. Egli è chiamato riformatore. E cosa fa? inizia proprio là a colpire e quando lo fa protesta contro la Chiesa. E all'improvviso cosa fa lui? Costruisce la stessa cosa che era venuto a cacciare, un'altra Chiesa. Allora c'è un'altra epoca della Chiesa, poi all'improvviso ecco venire l'epoca della Chiesa, si trova in una tale confusione, viene avanti John Wesley, un altro riformatore, vedete, costruisce un'altra epoca della Chiesa, afferrate cosa voglio dire? Viene edificata un'altra epoca della Chiesa, sono tutti riformatori. Notate, quest'ultimo messaggio dell'ultima epoca della Chiesa non è un riformatore, è un profeta, non un riformatore. Mostratemi dove un profeta abbia mai iniziato un'epoca della Chiesa. Non è un riformatore, è un profeta. Gli altri erano riformatori, ma non profeti. Se lo fossero stati, la parola del Signore viene al profeta. Ecco perché hanno continuato nel battesimo di Padre, Figlio, Spirito Santo, tutte queste altre cose, perché erano riformatori e non profeti. Eppure erano grandi uomini di Dio e vedevano la necessità del giorno in cui vivevano e Dio li unse e li inviò là e fecero a pezzi quelle cose, ma la piena parola di Dio non venne mai a loro perché non erano profeti, erano riformatori. Ma negli ultimi giorni dovrà esserci un profeta che riprenda i misteri di Dio per portarli indietro, perché i misteri erano conosciuti solo dai profeti. Perciò deve venire quest'uomo. Capite ora cosa voglio dire? Egli non può essere un riformatore, deve essere un profeta, poiché deve essere qualcuno che è dotato e postola, che afferri la parola. Ora, quei riformatori sapevano che c'era qualcosa di errato. Lutero lo sapeva che quel pane non era il corpo di Cristo. E così predicò, il giusto vivrà per fede. E quello fu il suo messaggio. E quando venne avanti John Wesley, vide che c'era la santificazione, così predicò la santificazione. Quello fu il suo messaggio. Vedete? I pentecostali introdussero il messaggio dello Spirito Santo e così via. Ma negli ultimi giorni, in quest'ultima epoca, il messaggero non deve iniziare alcuna riforma, ma deve prendere tutti i misteri che quei riformatori lasciarono da parte e raccoglierli insieme e spiegarle alla gente. Lasciate che lo legga ancora, mi suona così bene, mi piace leggerlo. Vidi un altro possente angelo che scendeva dal cielo, intorniato d'una nuvola, sopra il capo del quale l'arco celeste e la sua faccia era il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco. Ora, abbiamo visto la stessa cosa che era Cristo e sappiamo che Cristo è sempre il messaggero per la Chiesa. Benissimo. Egli è chiamato la colonna di fuoco, l'angelo del patto e così via. E aveva in mano un libretto aperto. Ora, qui i suggelli erano stati spezzati. Noi li stiamo spezzando ora, ma questo, la cosa, è aperta. Ed egli posò il suo piede destro in sul mare e il sinistro sulla terra. Ed egli gridò gran voce nella maniera che rugge il leone. E quando ebbe gridato, i sette tuoni proferirono le loro voci. Ma la conclusione. E quando i sette tuoni ebbero proferite le loro voci, io Giovanni ero presto per iscriverle. Scrivere cosa? Quello che essi dissero. Ma io udii una voce dal cielo, Dio, che mi disse, suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite e non iscriverle, non le scrivere. Vedete? E l'angelo il quale io avea veduto stare in piedi in sul mare levò le sue mani al cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato i cieli e le cose che sono lì dentro, e la terra e le cose che sono lì dentro, e il mare e le cose che sono in esso, che non vi sarebbe più tempo. Osservate, non dimenticate questo ora mentre proseguiamo, ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quell'ultimo angelo, l'angelo terrestre. Questo angelo scese dal cielo, non era lui, egli venne dal cielo. Però lui qui parla della voce del settimo angelo, che è un angelo, significa un messaggero. Tutti lo sanno, è il messaggero per l'epoca della Chiesa. Nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli inizierebbe a suonare, si compirebbe il segreto, i sette suggelli, tutto il mistero di Dio, il quale egli ha annunziato ai suoi servitori profeti. Viene spiegato l'intero mistero. Ecco il ministero di quell'angelo. Vedete? È così semplice che la gente ci passa proprio sopra. Eppure sarà perfettamente rivendicato, sarà perfettamente conosciuto, vedete? Tutti quelli che lo vorranno potranno vederlo, vedete? Proprio così. Ma quei Gesù disse, come egli disse quando venne, disse: avete occhi e non potete vedere. Isaia l'ha detto, vedete? E avete orecchie e non potete udire. Ora, così scopriamo che mi sono spaventato. Ho guardato là dietro a quell'orologio e ho pensato fossero le 10, ma sono non sono ancora nemmeno le 9, vedete? Bene, prendiamolo ora. Notate, amo questo. Gli altri, i riformatori, eppure, essendo grandi uomini di Dio, videro il bisogno del giorno e suscitarono la riforma. Però Apocalisse 10 diceva che il suo messaggio doveva rivelare, non riformare, rivelare i segreti, rivelare segreti. È la parola nell'uomo. Ebrei 4 disse che la parola di Dio è vie più acuta che qualunque spada a due tagli e giunge fino alla separazione delle ossa, è un rivelatore dei segreti del cuore. Capite? Quest'uomo non è un riformatore, è un rivelatore. Rivelatore di cosa? Dei misteri di Dio. Dove le chiese hanno legato tutto e ogni cosa simile, egli deve farsi avanti con la parola di Dio e rivelare la cosa. Perché egli deve restaurare la fede dei figli indietro al Padre. L'originale fede biblica deve essere restaurata dal settimo angelo. Ora, come amo questo! Tutti i misteri dei suggelli che i riformatori non compresero mai del tutto. Vedete? Ora, considerate Malachia 4 solo un minuto. Bene, semplicemente annotatelo. Egli è un profeta e restaura la fede originale dei padri. Ora ci aspettiamo che quella persona paia sulla scena. Egli sarà così umile che decine di milioni, ci sarà un piccolo gruppo che lo comprenderà. Quando, ricordate, l'altro giorno, quando doveva venire Giovanni, era profetizzato che venisse un messaggero prima di Cristo, una voce d'uno che grida nel deserto. Malachia lo vide. Guardate, il terzo capitolo di Malachia è la venuta di quell'Elia che doveva venire a precedere la venuta di Cristo. Voi dite, no, fratello Branham, è il quarto capitolo. Vi chiedo scusa, Gesù disse che era il terzo capitolo. Ora, prendete San Matteo il l'undicesimo capitolo e il sesto versetto. Egli dirà questo, l'undicesimo capitolo, credo sia il sesto versetto, quarto, quinto o sesto, proprio là di seguito. Egli disse, se potete accettarlo, quando parlava di Giovanni, questi è colui di cui fu parlato, io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia. Ora, leggete Malachia 3. Alcuni cercano di applicarlo a Malachia 4. No, signore, non è così. Notate Malachia 4. Non appena si fa avanti quel messaggero, il mondo viene bruciato interamente e i giusti escono nel millennio sulle ceneri di quello. Così, vedete, se lo collocate là nel passato, allora la Bibbia ha detto qualcosa che non era così. Ci sono stati 2000 anni e il mondo non è ancora bruciato e i giusti vivono in esso, quindi deve essere nel futuro. Oh, ma... Se prendete qui in Apocalisse e vedete quello che è tenuto a fare quel messaggero alla fine di quest'epoca, allora vedrete cos'è. Egli deve essere un profeta, deve prendere queste parti in sospeso che questi riformatori non videro e posizionarlo là dentro. Come può Matteo 28, 19 essere confrontato con Atti 2, 38 senza la rivelazione spirituale di Dio? Come possono queste persone dire che i giorni dei miracoli sono passati e via dicendo così e senza la rivelazione di Dio? L'unico modo in cui mai sarà conosciuto sapere se è giusto o errato, vedete? Ma essi sono passati per seminari? Spero di aver tempo per entrare in quello. Voglio affrettarmi perché non voglio trattenervi qui oltre una settimana. Sapete cosa voglio dire? Questo aprire questi suggelli. Ho una giornata e mi piacerebbe avere la preghiera per i malati in quel giorno, se potessi. Ora osservate, Malachia 4 è un profeta e restaura l'originale fede dei padri. Al tempo della fine, quando viene il periodo della tribolazione, ora a questo punto c'è una piccola cosa che vogliamo invertire di nuovo un minuto, dove i 3 anni e mezzo o le 70 settimane di Daniele, l'ultima metà delle 70 settimane di Daniele, che sono 3 anni e mezzo. Ora noi, quanti lo ricordano dalle epoche della Chiesa, vedete? Ci sono 70 settimane fissate. Guardate com'era perfetto. Disse, il Messia verrà e sarà reciso come sacrificio nel mezzo della settimana e l'obbligo cesserà. Poi ci sono ancora 3 anni e mezzo rimasti in sospeso per la dottrina messianica per il giudeo. E Dio non tratta con il giudeo e il gentile allo stesso tempo. Egli tratta con Israele come nazione, col gentile come individuo. Egli non ha preso i gentili come sua sposa, ha preso un popolo dai gentili, vedete? Ora egli tratta con Israele come nazione. E ora lei è posta là, proprio ora là, come nazione. Ho ricevuto una lettera da Paul oggi, Paul Boyd, e mi raccontava, diceva, fratello Branham, com'è vero ciò? Questi giudei hanno ancora uno strano sentimento verso i gentili, non importa quello che è avvenuto? Certo lo avranno, dovrebbero averlo. Quando Martin Lutero fece la sua proclamazione che tutti i giudei dovrebbero essere scacciati e i loro edifici distrutti col fuoco perché erano anticristo, vedete, Martin Lutero stesso fece quella dichiarazione nei suoi scritti. Ora, Hitler adempì quello che disse Martin Lutero. Perché Martin Lutero lo disse? Perché era un riformatore, non un profeta. Dio, che il mio profeta ha benedetto Israele, disse, chiunque ti benedice sarà benedetto e chi ti maledice sarà maledetto. Come può un profeta sorgere e rinnegare quello che ha detto l'altro profeta? Non può farlo? Deve essere in armonia, vedete? Ma quello è il motivo per cui vedete, la Germania si ritiene essere una nazione cristiana e loro, per come hanno trattato Israele, hanno ancora un bastone in spalla e non potete biasimarli. Ma ricordate, per i giudei seduti qui, non preoccupatevi, il giorno sta arrivando. Dio non può mai dimenticarli, essi furono accecati per amore nostro. Sapete, egli disse al profeta, il profeta gridò, disse, vuoi tu dimenticare Israele? Egli disse, prendi quel bastone da misura. E quanto è alto il cielo? Quanto è profondo il mare? Egli disse, non potrei misurarlo. Disse, neanche io posso dimenticare Israele e il suo popolo, i suoi servitori. E il gentile sono solo pochi tirati fuori da là come sua sposa. Esattamente giusto. Quella è la sposa. Ora, le 70 settimane furono fissate perfettamente, come Daniele disse che il Messia sarebbe venuto e sarebbe stato reciso nel mezzo della settimana. E Gesù profetizzò 3 anni e mezzo. Ora, nel mezzo di questi 3 anni e mezzo di Daniele, nel mezzo di ciò, egli fu reciso. Però ora l'ultima parte è il periodo della tribolazione dove è la Chiesa gentile. Oh, questo è grandioso. Ora non la sposa entra con lo sposo, poi dopo il millennio esce sulle ceneri dei malvagi. Lasciate che vi mostri qualcosa qui, mentre lo abbiamo in mente. Lasciate che vi mostri essa cosa disse, quel che la Bibbia dice. E non possiamo negare che questa è la parola di Dio. Se lo facciamo, allora siamo miscredenti, vedete? Dobbiamo crederla. Voi dite, non la comprendo, nemmeno io. Ma mi aspetto che egli la riveli. Guardate, perciò che ecco quel giorno viene, ardente come un forno, e tutti i superbi come gli americani e così via. Sì, chiunque opera empiamente saranno come stoppie, ciò brucerà. E il giorno che viene, io li divamperò, ha detto il Signore degli eserciti, non lascerà loro né radice né ramo. Allora, come fate ad avere là un inferno eterno? Vedete, sono gli ultimi giorni quando queste cose vengono rivelate. Non c'è punto nella Bibbia che dica che l'inferno è eterno. Perciò per dover rimanere in un inferno eterno dovreste avere vita eterna per restarci. C'è solo una forma di vita eterna e quella è ciò per cui lottiamo. Ogni cosa che ebbe un inizio avrà una fine. L'inferno fu creato per il diavolo e i suoi angeli e sarà consumato ed eliminato. Esatto. Vedete? Ma quando questo avviene, non lascia loro né radice né ramo. Ma a quelli che temono il mio nome si leverà il sole della giustizia e guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e saltellerete a guisa di vitelli di stia. E calpesterete gli empi, perciò che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io opererò, ha detto il Signore degli eserciti. Dove saranno i malvagi dopo la tribolazione? In cenere. Ricordatevi le leggi di Mosè, al quale io ordinai in Oreb, statuti e legge per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, avanti che venga quel grande e spaventevole giorno del Signore. Amen. Ecco il Vecchio Testamento che termina così, ed ecco il Nuovo Testamento che termina con la stessa identica cosa. Come si può evitarlo? Non si può. Osservate, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga quel giorno. Ed egli convertirà i cuori dei padri ai figliuoli e i cuori dei figliuoli ai loro padri, che talora io non venga e non percuota la terra di sterminio a modo di interdetto. Ah, eccovi, questa è la parola del Signore. Egli lo promise, deve avvenire. E ora, se volete osservare come accade questo, è meraviglioso come Dio lo compie. La sposa va avanti e con lo sposo e poi dopo quello i malvagi vengono bruciati col fuoco inestinguibile. E dopo che il mondo è stato purificato, si riproduce. Ogni cosa deve farlo, deve passare per uno stato di purificazione. Le aperture vulcaniche romperanno in quel grande ultimo tempo e il mondo esploderà ed erutterà e proseguirà e tutte queste fogne di peccato e tutto ciò che è sopra la terra sarà fuso e ridotto a niente, brucerà con un tale calore ardente che sarà come quella candeggina che rimanda il colore dell'inchiostro di nuovo alla sua creazione originale. Così il fuoco di Dio sarà tanto rovente che trasformerà ogni cosa sporca di nuovo nella sua condizione, quando Satana e tutto il peccato e ogni cosa simile saranno bruciati. E allora sorgerà tanto bella quanto lo era nel giardino d'Eden. Giusto. Oh, quella grande ora che ci sta davanti. Durante il periodo della tribolazione, ecco cosa voglio che notiate ora. Una piccola cosa che ho tralasciato qui. Durante questo periodo della tribolazione, dopo che la sposa sarà chiamata fuori e la Chiesa passerà il periodo di tribolazione, i 144.000 vengono chiamati dai due testimoni di Apocalisse 11. Osservate ora, essi profetizzeranno per 1260 giorni vestiti di sacco. Ora, sappiamo che questo calendario romano ha... Abbiamo 28 giorni e a volte e 30 e 31, però in effetti il calendario indica questo 30 giorni per ogni mese. Esatto. E prendete 1260 giorni e calcolate i 30 e osservate quello che ottenete. 3 anni e mezzo esattamente in modo preciso. Quello è il tempo che fu assegnato, il tempo in cui il messaggio messianico venga predicato ad Israele come lo fu là in passato. Quando egli torna e si fa riconoscere in simbolo in cui quando venne... Quando Giuseppe fu portato giù nel paese e fu rigettato dai suoi fratelli perché era un uomo spirituale, egli poteva vedere visioni ed interpretare sogni. E quando lo fece, fu portato giù nel paese e venduto per quasi 30 pezzi d'argento. Egli rappresentò Cristo esattamente perché era lo spirito di Cristo in lui. Notate allora cosa avvenne, e notate che quando fece questo lui fu messo in prigione e un uomo fu salvato e l'altro perduto. Esattamente Gesù, quando fu in prigione alla croce, un ladro fu salvato e l'altro fu perduto. Esattamente. Fu gettato nella tomba, si ritenne fosse morto, e fu portato in alto e asceso alla destra di Faraone, poiché nessuno poteva vedere Faraone senza prima vedere Giuseppe. Gesù siede alla destra di Dio, e nessuno può venire al Padre se non per mezzo del Figlio. Esatto! E notate ogni volta che Giuseppe partiva, quando Giuseppe si alzava da quella destra di quel trono, osservate, gloria, Giuseppe sedeva là alla destra di Faraone e quando Giuseppe si alzava per lasciare quel trono, la tromba suonava, inginocchiatevi tutti, arriva Giuseppe. Quando quell'agnello lascia il trono, là, nei suoi giorni dell'opera di mediatore, quando egli lascia il trono lassù e prende quel libro di redenzione e si fa avanti, ogni ginocchio si piegherà. Eccolo! Notate, e quando Giuseppe fu rigettato dai suoi fratelli, gli fu data una moglie gentile. Potifar gli diede, ossia Faraone gli diede una moglie gentile e lui generò figli gentili, metà gentili e giudei. Essi diedero un grande simbolo. Quando Giacobbe li stava benedicendo, Efraim da un lato e Manasse dall'altro, egli incrociò le mani e diede al fanciullo più giovane la benedizione. E i due fanciulli furono aggiunti alle 12 tribù, le quali erano solo 10 a quel tempo, e li benedisse Giacobbe stesso. E Giuseppe, suo figlio profeta, stando là disse, padre, hai sbagliato, disse, hai posto la benedizione della tua destra sul fanciullo giovane quando sarebbe dovuto andare su quello grande. Ed egli disse, so che le mie mani sono incrociate, ma Dio le ha incrociate. Perché Israele, che aveva i diritti per essere una sposa, rigettò e vendette la sua primogenitura e la passò dal figlio maggiore, Israele, al novello, il gentile. E le benedizioni andarono da là, tramite la croce, al gentile. Ma notate, dopo quello, vedete, durante quello, quando tutto, egli aveva preso la sua sposa, ma quando quei ragazzi scesero per comprare cibo, oh, è un'immagine così bella. Sono lontano dal suggello, ma lo devo dire, vedete, perché avrete un quadro migliore, credo. Notate, ora, quando scesero per comprare cibo, sapete, Giuseppe li riconobbe subito. E Giuseppe era il figlio della prosperità. Non importava dove andasse, prosperava sempre. Aspettate quando egli verrà di nuovo sulla terra. Aspettate quando il nostro Giuseppe verrà, vedete? Il deserto fiorirà come una rosa e il sole della giustizia che sorge con la guarigione nelle sue ali. Oh, my! Tutti quei cactus in tutta l'Arizona si trasformeranno in bei alberi e sarà magnifico. Notate! Eccolo, farsi avanti, e a quel punto gioca loro un piccolo trucco, e lui manda a dire, mio padre è ancora vivo? Vedete? Voleva sapere se il padre di quel ragazzo fosse vivo. Disse, sì, lui sapeva che era suo fratello. Ma avete notato, quando si preparò a rivelarsi ai suoi fratelli, e trovò il piccolo Beniamino, che era nato dopo che se n'era andato, e che rappresenta quei giudei, questi 144.000, che ora si stanno radunando proprio là, dopo che egli se n'è andato. E quando egli ritornò, disse, lui osservava Beniamino, il suo cuore stava quasi per spezzarsi, e ricordate, avevano lui, essi non sapevano che era in grado di parlare l'ebraico, lui prendeva un interprete, si comportava come se fosse un egiziano. Vedete? E poi quando si fece conoscere, quando volle farsi conoscere, continuava a guardare il piccolo Beniamino. E ricordate, lui congedò sua moglie. Lei era nel palazzo quando si fece riconoscere dai suoi fratelli. E la sposa gentile, la moglie, dopo che Gesù fu rigettato dal suo stesso popolo, si è presa una sposa gentile e la porterà da qui al palazzo, alla casa di suo padre, in gloria, per la cena delle nozze. E scenderà nuovamente per farsi conoscere dai suoi fratelli, i 144.000. Quel tempo, egli sta là e ricordate, osservate il simbolo alla perfezione. E quando tornò, dov'era questo? Egli abbassò lo sguardo verso di loro e disse, cominciò a guardare ed essi iniziarono a parlare. Dissero, ora, Ruben, sai che siamo nei guai per questo. Ora, vedi, poiché sai cosa abbiamo fatto, abbiamo portato questo ragazzo in questi guai. Ora, non avremmo dovuto vendere il nostro fratello? Quello era il loro fratello che stava là, quel potente principe, e non lo sapevano. Ecco il motivo per cui Israele non può comprenderlo oggi. Non è ancora ora di riconoscerlo. E poi egli, loro pensavano che non potesse capire l'ebraico, però lui li stava proprio ascoltando. Dicevano, ora siamo nei guai per questo. E Giuseppe, quando li osservava, non riuscì più a sopportarlo. Ora, ricordate, sua moglie e i suoi figli in quel momento erano nel palazzo. I santi sono usciti fuori dalla presenza. E lui disse, io sono Giuseppe, vostro fratello. E andò ad abbracciare il piccolo Beniamino. Lo abbracciò e iniziò a piangere, vedete? E si fece riconoscere. E allora dissero, ora sappiamo di averlo meritato poiché lo abbiamo venduto. Siamo stati noi quelli che lo abbiamo smerciato. Siamo stati noi quelli che hanno cercato di ucciderlo. Ora sappiamo che ci ucciderà. Lui disse, no, non siate in collera con voi stessi. L'avete fatto solo per preservare la vita. Ecco perché Dio mi ha inviato qua giù. E quando egli si fa conoscere, la Bibbia disse, come l'abbiamo studiato, quando si fa conoscere a quei 144.000 là, al piccolo Beniamino di oggi, e il rimanente di quei giudei rimasti là, quando si fa riconoscere, diranno, dove hai ricevuto quelle cicatrici? Cosa fanno nella tua mano? Egli dirà, oh, le ho ricevute nella casa dei miei amici. Vedete? Oh! Allora si renderanno conto di aver ucciso il Messia. Ma cosa dirà egli? Lo stesso che disse Giuseppe. Lo avete fatto per servire la vita, non salvare la vita. Non siate in collera con voi stessi. Poiché i gentili non sarebbero stati portati dentro se i giudei non fossero stati imbrogliati con quel trucco ad occhi bendati. Così egli salvò la vita della Chiesa per le cose che essi fecero. Quindi eccovi, ecco il motivo per cui oggi non possono capirlo. Non è l'ora. Non più che noi potremmo comprendere queste cose finché non venga il tempo in cui ciò venga compreso. Oh, mai! 7 tuoni di Apocalisse. Possa io mostrare alla sposa come prepararsi per la grande fede di traslazione. Ora, Sbrighiamoci perché non ci restano che circa 15-20 minuti ancora. Ora, cosa significa questo cavallo bianco? Lasciatemi leggere il... Mi sono allontanato tanto. Scusatemi per essermi allontanato dal mio argomento, ma leggerò di nuovo il versetto, i due versetti. Poi vidi quando l'agnello ebbe aperto l'uno dei sette suggelli, ed io udii, a guisa che fosse stata la voce d'un tuono, e uno dei quattro animali che diceva, vieni, vedi, ed io vidi, ed ecco, un caval bianco. Andiamo ora al secondo versetto. Un caval bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona. Allora non ce l'aveva. A lui, ed egli uscì fuori vincitore, ed a ciò che vincesse. Questo è tutto. Ecco il suggello. Ora troviamo i simboli. Abbiamo trovato cosa significa il tuono. Ciò è perfetto, lo sappiamo, vedete? Il tuono era la voce di Dio quando il suggello veniva aperto. Ora, cosa significa il cavallo bianco? Ora, ecco dove è venuta la rivelazione. Sono così certo di questo, tanto quanto mi trovo qui, sapendo che questa è la parola. Riguardo a ciò ho letto ogni libro che ho potuto trovare e con un... Io l'ultima volta che avevo cercato di esaminarlo, insegnarlo, circa 30 anni fa, presi il libro, qualcuno mi aveva detto che gli avventisti avevano più luce sulla seconda venuta di Cristo di qualsiasi altra gente che si conoscesse. Così trovai alcuni dei loro bei libri per leggere di questo. Presi il libro di Smith su Daniele, delle rivelazioni, e diceva che questo cavallo bianco che veniva avanti era bianco e simboleggiava un vincitore. E in questo vincere, molti di voi fratelli avventisti qui conoscete il libro e molti di voi anche l'avete letto. E altri, ne ho letti due o tre, ho letto e non so dire, ci sono altri due libri che ho letto ed entrambi erano uomini che concordavano che quello era giusto. Erano bravi insegnanti, ritenuti essere fra i migliori con la migliore luce. Così pensai, bene, se non lo so, dirò quello che dissero loro. Cercherò di insegnarlo in quel modo. Ne fanno una buonissima esclamazione, quello che significa davvero. E dicevano, ora ecco un cavallo bianco, è un cavallo bianco, è una potenza, un destriero. E dicevano, l'uomo che vi siede sopra era il cavallo bianco, era lo Spirito Santo che uscì nella prima epoca e vinse quell'epoca per il regno di Dio. Egli aveva in mano un arco che significava come Cupido che tirava frecce d'amore nei cuori delle persone, l'amore di Dio e vinceva. Ora, questo suonava benissimo, ma non è la verità, no signore. Sì, non lo era. Bianco significa retto. Noi ce ne rendiamo conto. Il bianco significa retto. Gli insegnanti insegnarono che era lo Spirito Santo che vinceva nella prima epoca. Ma la mia rivelazione per lo Spirito Santo non è così. La mia rivelazione per lo Spirito Santo è Cristo e lo Spirito Santo sono la stessa medesima persona, solo in forma diversa. Così Cristo è qui in piedi, l'agnello, sappiamo che egli era l'agnello. Egli era in piedi, qui, con i libri in mano, e là avanza il cavaliere sul cavallo bianco. Vedete? Quindi non era lo Spirito Santo. Ora, quello è uno dei misteri degli ultimi giorni. Come Cristo può essere le tre persone in una? Non sono tre persone diverse, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono tre dei, come i trinitari cercano di dirci che sia. Sono tre manifestazioni della medesima persona. Oppure potreste chiamarli tre uffici. Se parlate a ministri non usereste ufficio, poiché giusto mi è capitato di pensare di essere registrato. Così voglio dirvi, certo, Cristo non poteva dire, io pregherò il mio ufficio ed egli vi manderà un altro ufficio. Lo sappiamo, però se volete farlo, sono tre attributi del medesimo Dio, vedete? Non sono tre dei, tre attributi del medesimo Dio. Vedete? E così come potrebbe Cristo trovarsi là, il cavallo bianco che vince è in piedi qui con il libro in mano? Ad ogni modo non lo è. Non è Cristo. Notate ora, lo Spirito Santo nella rivelazione è Cristo, significa che lo Spirito Santo è Cristo in un'altra forma. Esatto. Notate, è l'agnello che aprì i libri, e l'agnello è Cristo. E Cristo non è più visto da allora, ma è visto nel libro di Apocalisse, al 19° capitolo, che viene su un cavallo bianco. Se vorreste leggerlo, andiamo ad Apocalisse 19:11. Leggiamolo in fretta mentre siamo. Abbiamo abbastanza tempo, spero. Così lo renderà un po' più semplice per noi. 19:11. Iniziamo all'11° versetto e scendiamo leggendo incluso il 16°. Poi vidi il cielo aperto, ecco un cavallo bianco, non sulla terra, in cielo, vedete? E colui che lo cavalcava si chiama il fedele, verace, nel giusto, egli giudica e guerreggia. E i suoi occhi erano fiamme di fuoco e in su la sua testa v'erano molti diademi. Osservate il diadema. Ed egli aveva un nome scritto il qual niuno conosceva se non egli. Vorrei potermi fermare su questo un minuto. Oh, mai. Ne ho l'intenzione, ma forse potrei. Se voi vedete, nessuno lo conosce. Avete mai saputo che il nome di Geova non è corretto? Ognuno lo sa. Dottor Way, sai che è vero. I traduttori non lo hanno mai saputo tradurre. Esso viene scritto I-U-H-V. I-V-H-U, voglio dire. Non è Jehovah? Essi non potrebbero toccarlo. Non sanno cosa sia. Lo chiamarono Jehovah, ma non era il suo nome. Guardate, ogni volta che viene ottenuta una vittoria o avviene qualcosa, un nome viene cambiato. Guardate ai giorni di Abramo. Egli era prima Abramo. E non poteva avere quel bambino finché il suo nome non fu cambiato in Abramo. E Sarai, S-A-R-A-I, non poteva avere altro che un grembo morto finché il suo nome non fu cambiato in S-A-R-A. Giacobbe significa soppiantatore, ingannatore, ed è ciò che fece. Indossò una pelle di pecora e ingannò suo padre profeta per prendersi le primogeniture. Mise delle verghe di pioppo nell'acqua, le macchiò, spaventò il bestiame quando era gravido dei propri piccoli per fare bestiame e pecore macchiettate. Nient'altro che un ingannatore. Ma una notte afferrò qualcosa di reale e sapeva che era reale e rimase con esso e tenne duro finché vinse e il suo nome fu cambiato e chiamato Israele, che significa principe con potenza davanti a Dio. È giusto questo? Ogni vincitore. Simone era un pescatore, ma quando la sua fede fece presa e riconobbe che quello era Gesù, quando egli gli disse di essere il Messia e gli disse qual era il suo nome e qual era il nome di suo padre, fu avvinto e cambiato da Simone a Pietro. Saulo, un buon nome. Saulo, una volta era un re in Israele, ma egli, un Saulo, non si addiceva ad un apostolo. Poteva andare bene per un re, ma non per un apostolo. Così Gesù cambiò il suo nome da cosa? Da Saulo a Paolo. Osservate, figli del tuono, e via dicendo. E Gesù, il suo nome sulla terra era Redentore. Gesù, quando era sulla terra, era il Redentore. Questo è vero. Ma quando vinse la morte e l'inferno, e li vinse, e ascese in alto, egli ricevette un nuovo nome. Ecco perché si grida in quel modo e non si ottiene nulla. Ciò sarà rivelato nei tuoni. Vedete? Notate i misteri. Egli viene cavalcando. Ci deve essere qualcosa che cambi questa chiesa. Lo sapete, deve esserci qualcosa. Notate, nessuno sapeva fuorché lui stesso. Ora, notate, nessuno sapeva fuorché lui stesso. Ed era vestito di una veste tinta in sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. Oh, mai! Notate, e gli eserciti che son nel cielo lo seguitavano in su cavalli bianchi, vestiti di bisso bianco e puro, e dalla bocca d'esso usciva una spada due taglia acuta, da percuoter con essa le genti, ed egli le reggerà con una verga di ferro, ed egli stesso calcherà il tino del vino dell'indignazione dell'ira dell'Iddio onnipotente. Ed egli aveva in su la sua veste e sopra la coscia questo nome scritto, il Re dei Re e il Signor dei Signori. Eccola il Messia che viene, eccolo là, non questo tizio su questo cavallo bianco qui, osservate la differenza. Egli si trova qui con il libro in mano, qui, l'opera redentiva è appena, egli non aveva ancora preso il suo posto. Così non era il Cristo che uscì, lo Spirito Santo. Non per discordare da quei grandi uomini, no Signore, non lo faccio, non vorrei farlo, ma questo è quel che è la mia rivelazione di ciò, vedete? Se avete qualcosa di diverso, bene, va bene, ma non è in accordo con me, vedete io lo credo in questo modo. Vedete, ora sapete ciò che è. Vedete? E notate, Cristo non viene più visto, vedete, da quel tempo, ma egli è su un cavallo bianco, così se questo tizio cavalca un cavallo bianco, è soltanto un imitatore di Cristo. Vedete? Lo afferrate? Notate, il cavaliere del cavallo bianco non ha alcun nome, potrebbe usare due o tre titoli, vedete, però non ha alcun nome, ma Cristo ha un nome. Qual è? La parola di Dio, ecco qual è. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è fatta carne, vedete. Il cavaliere non ha nome, ma Cristo è chiamato la parola di Dio. Ecco cos'è egli. È chiamato così. Ora, egli ha un nome che nessuno conosce, ma è chiamato la parola di Dio. Questo tizio non è chiamato niente, vedete, ma monta un cavallo bianco. Il cavaliere non ha frecce per il suo arco, ve ne siete accorti? Aveva un arco, ma non ci viene detto nulla del fatto che abbia delle frecce. Quindi deve essere uno che bluffa. Esatto. Forse ha un sacco di tuoni e nessun fulmine, però scoprite che Cristo aveva sia fulmini che tuoni, poiché dalla sua bocca procede una spada a due tagli, affilata, e con essa egli percuote le nazioni. Questo tizio non può percuotere nulla, vedete, ma recita la parte di un ipocrita. Egli avanza cavalcando un cavallo bianco, esce per vincere. Cristo ha una spada affilata e, osservate, essa viene dalla sua bocca, la parola vivente, cioè la parola di Dio rivelata ai suoi servitori. Come gli disse a Mosè, vai, rimani là e distendi quel bastone, fai venire le mosche. E ci furono le mosche? Certo. Cosa mai egli diceva? Lui lo faceva e si compiva la sua parola vivente. Dio e la sua parola sono la stessa medesima persona. Dio è la parola. Chi è allora questo cavaliere misterioso della prima epoca della Chiesa? Chi è? Pensiamoci. Chi è questo cavaliere misterioso che balza fuori nella prima epoca della Chiesa e continua a cavalcare proprio nell'eternità, che arriva fino alla fine? Il secondo suggello si fa avanti e prosegue senza interruzione fino alla fine. Il terzo suggello si fa avanti e prosegue senza interruzione fino alla fine. Quarto, quinto, sesto, settimo, ognuno di essi termina proprio qui, fino alla fine. E al tempo della fine, questi libri che sono stati arrotolati tutto questo tempo con dentro questi misteri, ciò viene spezzato. Allora escono i misteri per vedere cos'è. Però in realtà iniziarono ad uscire nella prima epoca della Chiesa, poiché la Chiesa, la prima epoca della Chiesa, ricevette il messaggio come questo. Un cavaliere su un cavallo bianco uscì. Vedete? Chi è? Egli è potente nella sua potenza vincitrice. È un uomo potente nella sua potenza vincitrice. Volete che vi dica chi è? È l'Anticristo. Esattamente quello che è. Ora, poiché vedete, se un anticristo, Gesù disse che i due sarebbero stati così vicini insieme tanto da sedurre gli stessi eletti, la sposa, se fosse possibile. Anticristo è lo spirito anticristo. Ricordate nell'epoca della Chiesa, quando abbiamo aperto la prima epoca della Chiesa là in passato, abbiamo scoperto che lo Spirito Santo era contro una certa cosa che iniziò in quell'epoca della Chiesa e che era chiamata le opere dei Nicolaiti. Lo ricordate? Nicao significa vincere, laiti significa la Chiesa, i laici, Nicolaita, vincere i laici. Togliete lo Spirito Santo dalla Chiesa e datelo tutto ad un uomo santo. Lasciatelo essere il capo di tutto. L'avete esaminato a fondo, vedete? Nicolaita. Notate, Nicolaita era un detto in una Chiesa. Divenne una dottrina nella successiva epoca della Chiesa. E nella terza epoca della Chiesa fu una costrizione ed ebbero il concilio di Nicea. E fu allora che ne fecero una dottrina nella Chiesa. E cosa fu la prima cosa che avvenne? Un'organizzazione da essa. Ora, è giusto questo? Ditemi da dove venne la prima Chiesa organizzata. La Chiesa Cattolica Romana. Ditemi se Apocalisse non dice, nel libro di Apocalisse 17, che lei era una meretrice e le sue figlie erano prostitute. Cioè la stessa cosa che si organizzò con lei, prostitute, prendendo per dottrine l'abominazione, la sozzura delle loro fornicazioni, insegnando per dottrina i comandamenti d'uomini. Notate, guardate, lui inizia a vincere. Notate, lui non ha una corona. Il cavaliere sul cavallo bianco di cui parlo qui. Vedete? Un arco e una corona gli fu data successivamente. Vedete? Lui non aveva corona all'inizio, però gli fu data una corona. Notate? Più tardi gli fu data una corona. Sì, tre di esse, tre in una. Quello fu 300 anni dopo al concilio di Nicea, quando iniziò uno spirito nicolaita per formare un'organizzazione fra la gente. E poi continuò andando avanti, divenne un detto, poi divenne una dottrina. Vi ricordate Cristo, parlando in passato alla Chiesa, disse, tu odi le opere di questi nicolaiti, i quali odio anch'io. Che cerca di vincere, che un solo uomo santo prende lo Spirito Santo. Lui poteva perdonare tutti i peccati e ogni cosa simile. E lo abbiamo appena letto, là Paolo ne parlò. Quella cosa si sarebbe stabilita negli ultimi giorni e lui non poteva essere rivelato fino agli ultimi giorni. Allora colui che ritiene porterà fuori da là lo Spirito Santo e allora sarà rivelato. Oggi lui è sotto il travestimento di un cavallo bianco. Osservate come cambia da quel cavallo bianco fra alcuni minuti. Lui diventa non solo un cavallo bianco, lui diventa una bestia con molte teste e corna. Vedete? Vedete? Il cavallo bianco, lui ora è un seduttore ed ecco il motivo per cui la gente in tutto questo tempo non l'ha riconosciuto. Lo pensavano, ma eccolo ora, sta per essere rivelato tramite la scrittura. Notate, quando il Nicolaita, vedete, l'anticristo alla fine è incarnato in un uomo, allora viene incoronato. Quando inizia come spirito Nicolaita nella Chiesa, è uno spirito. Non si può incoronare uno spirito. Però 300 anni dopo divenne un papa e allora venne incoronato. Lui all'inizio non aveva corona, però ricevette una corona dopo, vedete, quando quello spirito divenne incarnato. Vedete? Esso divenne un uomo. La dottrina Nicolaita divenne un uomo. Allora poterono incoronarlo. Non si poteva farlo perché era una dottrina. Gloria! Notate, e quando questo Spirito Santo che abbiamo si incarna in noi, colui che è in mezzo a noi ora, nella forma dello Spirito Santo, si incarna in noi, nella persona di Gesù Cristo, noi lo incoroneremo re dei re, proprio così. Vedete? Ora ricordate, circa nel tempo in cui Cristo venne al trono, l'anticristo venne al trono. Giuda, circa nel tempo in cui Cristo lasciò la terra, Giuda lasciò la terra. Circa nel tempo in cui lo Spirito Santo tornò, l'anticristo tornò. Sapete, Giovanni qui disse, figlioletti, non vorrei che siate ignoranti. Voi sapete dell'anticristo che è già venuto e opera nei figliuoli della disubbidienza. L'anticristo allora c'era. A quel punto cominciò a formare lo spirito Nicolaita per fare un'organizzazione. Non mi meraviglio di aver odiato quella cosa, vedete? Vedete? Eccovi, non ero io, era qualcosa qui dentro. Ecco la cosa, essa è uscita, la vedete? E mi trovavo completamente dal lato opposto. Non potevo vederla fino ad ora, e ora lo so. Eccola, quello spirito Nicolaita che Dio odiava. E allora quello spirito si incarnò e lo incoronarono, ed eccolo proprio qui, quello che la Bibbia disse avrebbero fatto con esso. È perfetto. Oh, mai! Incarnato! Egli divenne un uomo e allora lo incoronarono. Leggete, notate, ovvero leggete piuttosto come Daniele dice che lui prenderà il comando del regno della Chiesa. Vorreste leggerlo? Abbiamo tempo di farlo, no? Bene, ascoltate, torniamo a Daniele un momento. Andiamo indietro al libro di Daniele e leggeremo un momento e non avremo che forse altri 15-20 minuti o 30 o qualcosa del genere. D'accordo, prendiamo Daniele l'undicesimo capitolo e prendiamo il 21° versetto. Ecco Daniele, Daniele che parla ora. Come quest'uomo prenderà il comando? Appresso sorgerà nel suo stato uno sprezzato, Roma che parla, al quale non sarà imposta la gloria reale. Ora osservate, ma egli verrà quietamente e occuperà il regno per lusinghe. Esattamente quello che fece. Ecco cosa disse Daniele che questo anticristo avrebbe fatto. Egli si adatterà al rango del popolo, sì, si adatterà ai loro menù per questo giorno per le chiese, poiché in quest'epoca della Chiesa non vogliono la parola Cristo, ma vogliono la Chiesa. Innanzitutto non vi chiedono se siete un cristiano. A quale Chiesa appartieni? Quale Chiesa? Non vogliono Cristo la parola? Andate a riferire loro della parola e come mettersi in riga. Non la vogliono. Vogliono qualcosa, vivere come desiderano e appartenere ancora alla Chiesa e tenere la loro testimonianza. Vedete? Vedete? Così lui risponde esattamente al loro menù. E ricordate, lui alla fine fu chiamato lei nella Bibbia. E lei era una prostituta e aveva figlie. Si adatta ai ruoli del giorno, quello che vuole la gente. Eccolo! Dio l'ha promesso! Quando la parola viene rifiutata, allora si sono volte ai loro desideri. Leggiamo di nuovo Tessalonicesi. Lasciate, voglio che osserviate qui un minuto. Sì. Bene, l'abbiamo letto un momento fa. Seconda Tessalonicesi 2:9-11. Disse che lo avrebbero fatto, rigettando la verità, si sarebbero abbandonati a una mente reproba e avrebbero creduto una menzogna e sarebbero dannati per essa. Ora, è ciò che lo Spirito Santo disse. Ora, non è quello il desiderio della Chiesa oggi? Provate a dire alla gente che si deve fare questo, quello o l'altro, e vi faranno sapere subito che sono metodisti, presbiteriani o cos'altro, che non devono remare alla vostra barca. Vedete? Certo, essi lo vogliono. E Dio disse, se lo vogliono, glielo lascerò avere e farò che credano davvero che quella è la verità, perché darò loro una mente reproba concernente alla verità. Ora, guardate qui cosa dice inoltre la Bibbia. Come Ianne e Iambre resistettero a Mosè, così faranno questi tali negli ultimi giorni, con una mente reproba concernente la verità, e volteranno la grazia del nostro Dio in lascivia, rinnegando il Signore Dio. Ora vedete dove si trova non solo la cattolica, ma la protestante. È l'intera cosa, è tutto il mondo organizzato. Ecco quel cavaliere sul cavallo bianco sotto l'aspetto di giustizia, bianco, la Chiesa. Vedete, però, anticristo. Esso deve sembrare simile, addirittura su un cavallo, come Cristo viene su un cavallo, vedete? Oh, contro, così vicino che sedurrebbe gli stessi eletti. Ed eccolo qui, egli è l'anticristo. Egli iniziò cavalcando nella prima epoca della Chiesa, ora continua a cavalcare, continua durante ogni epoca. Osservatelo ora. Voi dite, proprio allora, nel lontano tempo degli apostoli, egli fu chiamato Nicolaita là. Poi la successiva epoca della Chiesa, allora divenne una dottrina nella Chiesa. Prima era soltanto un detto, poi divenne una dottrina. Persone famose, eleganti, ben vestite, con alta istruzione, raffinate, non volevano tutto quel chiasso in Chiesa, no. Eh sì, non vogliamo tutta quella roba dello Spirito Santo, deve essere una Chiesa, e noi tutti andremo attraverso il Concilio di Nicea e così via a Roma. Allora quando vi giunsero, presero la Chiesa e presero il paganesimo, il romano cattolice, oppure il paganesimo, la Roma pagana e alcune superstizioni, e presero la Astarte, la regina del cielo, e la cambiarono per essere Maria la madre. Da persone morte fecero degli intercessori, eccetera. E presero quell'ostia rotonda di kosher che si pone ancora rotonda lassù e la chiamano il corpo di Cristo, poiché rappresenta la madre del cielo. E il cattolico vi passa vicino e si fa il segno della croce, poiché le luci che sono accese là dentro si ritengono essere il kosher che è diventato Dio per la potenza del prete, quando non è assolutamente altro che evidente paganesimo. Vedete? Proprio così. Io non capisco. Beh, sì, lo capisco. Certo che sì, sì, Signore. Lo capisco tramite la grazia di Dio, certo. Notate, ora, oh my, come lo possono fare, vedete? E a loro vengono dati i loro desideri. No, è vero, non siete obbligati a fare ciò? No, Signore, se non volete fare ciò, non siete obbligati a fare ciò. Se non volete concordare con il modo di vivere di Dio e cose simili e l'adorazione, non dovete fare ciò. Dio non costringe nessuno a fare ciò. Ma lasciate che vi dica qualcosa. Se il vostro nome venne messo su quel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, sarete così felici di fare ciò che non potete aspettare un minuto per farlo. Guardate qui, voi dite, voglio farti comprendere che sono tanto religioso. Bene, potrebbe essere vero. Guardate, chi potrebbe dire che quei sacerdoti non erano religiosi ai giorni del Signore Gesù? Chi potrebbe dire che Israele non era religioso nel deserto? Quando erano persino, ebbene Dio mi ha benedetto tante volte, sì, egli benedì anche loro. Non avevano neanche da faticare per la loro vita. Egli li nutriva dal cielo. E Gesù disse, sono tutti perduti e finiti e periti. I nostri padri, dissero, mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. Gesù disse, e sono tutti morti, eternamente separati, vedete? Egli disse, ma io sono il pane della vita che è venuto da Dio dal cielo. Un uomo che mangia di questo pane non morrà mai, vedete? Egli è l'albero della vita. Notate come e quando Gesù venne. Quei sacerdoti si avvicinarono là molto religiosi. Ragazzi, nessuno poteva dire che non erano uomini per bene. Mai. Adempivano quella legge per filo e per segno. Ogni cosa che diceva quella chiesa la facevano. Se non la facevano, venivano lapidati. E così egli uscì. Sapete Gesù come li chiamò? Giovanni li chiamò, voi mucchio di serpenti nell'erba, non pensate perché appartenete a quell'organizzazione che abbiate alcuna cosa a che fare con Dio. E Gesù disse, voi siete dal vostro padre il diavolo. Disse, ogni volta che Dio ha inviato un profeta, cos'è successo? L'avete lapidato e buttato nella tomba. E ora andatela e illustrate la sua tomba. Non è la stessa cosa che ha fatto la Chiesa Cattolica? Considerate Giovanna d'Arco e San Patrizio e tutti gli altri. Sono loro che li misero là dentro e poi dissotterrarono il corpo di Giovanna d'Arco e lo gettarono nel fiume qualche centinaio di anni dopo e la bruciarono come una strega. Voi siete dal vostro padre il diavolo e fate le sue opere. Esatto, questo andrà in tutto il mondo, vedete? Giusto. Ecco cosa disse Gesù. E voi pensate che sia tutto a posto, che sembra abbastanza buono quel cavallo bianco. Però guardate quello che trovate. È esattamente quello che lo cavalca. Ora, ma egli disse che lo volevano, così avrebbe dato loro un forte inganno. Ricordate, questa prostituta di Apocalisse 17 era il mistero. Mistero, Babilonia, la madre delle prostitute. E Giovanni l'ammirò come quest'uomo. Guardate, aspettate, vi arriveremo e lo guarderemo osservando questo cavallo qui. Vedete? Ma avete notato che era ciò che avvenne? Fu questo che egli l'ammirava con gran meraviglia. Ma il mistero era che lei beveva il sangue dei martiri di Cristo. Una bella chiesa posta là, rivestita di porpora e oro. E lei aveva una coppa in mano della sozzura delle sue fornicazioni. Cos'è fornicazione? È vivere ingiustamente, cioè la sua dottrina che lei divulgava, prendendo la parola di Dio e rendendola inefficace con qualche Ave Maria e tutta quest'altra roba, e la divulgava, e il re della terra commisero fornicazione con lei. Ebbene, dite, quella è la Chiesa Cattolica, ma lei era la madre delle prostitute, vedete? La stessa cosa che era lei. Eccovi. Cosa avvenne? Quando morì il riformatore, il suo messaggio scomparve, voi lo avete organizzato e avete messo là dentro un mucchio di ricchi e l'avete ricominciato proprio per vivere come volevate. Non avete voluto rimanere con la parola. Invece di avanzare dritti con la parola, rimasero proprio là. Questo lo è. Non fatelo. Egli, eccolo, vedete, lui, lassù. Notate, ecco una cosa, vogliamo solo toccare ancora un paio di punti prima di concludere. Egli è il principe che distruggeva il popolo di Daniele. Credete questo? Ora dovrò farlo. Se volete aiutarmi ed essere clementi con me per un paio di minuti, farò il prima possibile. Ma lo voglio rendere certo, perché io, lo Spirito Santo mi ha dato questo tanto certo quanto mi trovo qui. Vedete? Vedete? Ora guardate, prendiamo, torniamo di nuovo a Daniele un minuto. Voglio leggervi qualcosa, cosa, se non volete prenderlo, va bene, voglio leggere Daniele 9, e voglio leggere il 26° e il 27° versetto di Daniele 9. E osservate se egli è colui che distrugge il popolo di Daniele, quello che farà. E dopo quelle 62 settimane, essendo sterminato il Messia, vedete, ecco le 62 settimane che lui sarebbe stato reciso dalle 70 settimane, senza che gli resti più nulla, il popolo del capo dell'esercito, ecco qui la gerarchia, a venire, distruggerà la città e santuario, e la fine di essa sarà con inondazione, e vi saranno desolazioni determinate infino al fine della guerra. Voglio chiedervi qualcosa. Dopo che Cristo fu reciso dalla terra nei 3 anni e mezzo del suo ministero, e che cosa distrusse il Tempio? Chi lo distrusse? Roma, certo. Costantino, ovvero, no, vi chiedo scusa, Tito, il generale romano, distrusse il principe. Notate ora, osservate questo, amici miei, ha proseguito proprio lungo questo muro. Quando nacque Gesù, il dragone rosso in cielo si alzò contro la donna per divorarle il bambino non appena fosse nato. È giusto? Chi fu che cercò di divorare il bambino quando nacque? Roma! Vedete? Eccola il dragone rosso, ecco il vostro principe, ecco la vostra bestia, vedete? Eccoli là, tutti quanti, proprio lo stesso, vedete? Divorare il bambino. Dio lo prese su nel cielo e si sedette sul suo trono. Ecco dove Cristo si trova fino al tempo stabilito, vedete? Ora osservate cosa farà lui. Ora, credo stessi parlando a qualcuno qui, potrebbe essere stato il fratello Robertson oggi o qualcuno a cui parlavo di questo, non di questo qui, ma sulla stessa cosa. Credo di aver predicato su questo qui non molto tempo fa, cosa avverrà a questi Stati Uniti riguardo a questa situazione monetaria. Vedete? Beh, ora paghiamo i nostri debiti con le tasse che saranno pagate per 40 anni da oggi. Ecco quanto siamo indietro. Avete mai acceso CARE là o Lifeline e l'avete ascoltato, vedete, da Washington? Ebbene, siamo completamente falliti. Ecco tutto. Di cosa si tratta? L'oro è posto in magazzino e i giudei tengono le obbligazioni. Sarà Roma. Ora, osservate, sappiamo che possiede i grandi magazzini delle riserve, ma Roma ha la parte più grande delle ricchezze del mondo. L'altra ce l'hanno i giudei. Osservate questo ora. Ascoltate questo ora, come lo Spirito Santo mi ha mostrato questo. Ed esso confermerà il patto a molti in una settimana. Ora, osservate, e nella metà della settimana farà cessare sacrificio e gli obblighi, poi verrà il desertatore dell'abominazione e fino alla finale determinata perdizione, quell'inondazione sarà versata fuori sopra il popolo desolato. Osservate! Oh, che creatura astuta! Eccolo! Ora, abbiamo il nostro quadro e sappiamo che è Roma. Sappiamo che è il cavaliere sul cavallo bianco. Sappiamo che ha iniziato come una dottrina e poi cosa fu la Roma pagana? Convertita nella Roma papale e incoronata. Ora osservate, nel tempo della fine, non nei primi giorni, quando predicava Cristo, ma nel tempo della fine, l'ultima parte della settimana, dove abbiamo appena preso le 70 settimane di Daniele, e Cristo ha profetizzato per i 3 anni e mezzo, e sono determinate ancora 3 anni e mezzo. È giusto? E questo principe in quel tempo deve fare un patto con il popolo di Daniele, che è il giudeo, cioè quando la sposa viene fatta uscire ora, lei non lo vedrà. Notate, nell'ultima metà della settimana di Daniele, il popolo fa un patto. Questo principe fa un patto con Roma, fa un patto con loro, senza dubbio per la ricchezza, perché cattolici e giudei detengono la ricchezza del mondo. Sono stato in Vaticano, ho visto la triplice corona, dovevo avere un colloquio con il Papa, il barone von Blomberg lo tenne per me per un mercoledì pomeriggio alle 3. E quando mi portarono dal re, tolsero i risvolti dai miei pantaloni, quello va bene, mi dissero di non dargli la schiena allontanandomi da lui, quello va bene. Ma dissi, cosa devo fare davanti a questo tizio? Disse, bene, entri e ti pieghi su un ginocchio e gli baci il dito. Io dissi, questo è escluso, no signore. Dissi, sono pronto a chiamare fratello chiunque, vuoi essere chiamato fratello? Lo chiamerò reverendo, se vuole avere quel titolo. Ma adorare un uomo? Tutto questo appartiene a Gesù Cristo. Vedete? No, no signore, non il baciare la mano di un uomo in quel modo? No, davvero, quindi non lo feci. Però ho potuto andare in tutto il Vaticano. Beh, non potreste comprarlo con 100 miliardi di miliardi di dollari. Bene, voi avreste un... E pensate, la ricchezza del mondo, la Bibbia disse, fu trovata in lei. Oh, pensate ai grandi edifici, i miliardi di... Perché il comunismo sorse in Russia? Mi dà la nausea udire tanti predicatori sbraitare del comunismo e non sanno neanche di cosa parlano. Proprio così. Il comunismo non è niente. È uno strumento in mano a Dio per portare vendetta sulla terra per il sangue dei santi. Proprio così. E dopo che la Chiesa viene tolta, Roma e gli giudei faranno un patto fra loro. La Bibbia disse che lo avrebbero fatto col popolo santo. E ora, notate, lo faranno perché questa nazione sarà fallita. E il resto del mondo che si basa sul prezzo standard dell'oro sarà fallito. Lo sapete. Se viviamo grazie alle tasse che si dovranno pagare a 40 anni da oggi, dove ci troviamo? Può avvenire solo una cosa, cioè ritirare la valuta ed estinguere le obbligazioni. E non possiamo farlo. Wall Street le possiede e Wall Street è controllata dai giudei. Il resto si trova al Vaticano e i giudei hanno il resto a Wall Street col commercio del mondo. Noi non possiamo ritirarla? E se si potesse fare, voi pensate, questi uomini del whisky e tutti questi tizi del tabacco che miliardi di dollari all'anno e annullano tutta l'imposta del reddito per sudice pubblicità, volgari e cose simili. E vanno là in Arizona e si accaparrano milioni di acri di terra o migliaia e scavano quei grandi pozzi da $50,000 e li pagano interamente con l'imposta sul reddito. E se non pagate le vostre, vi metteranno in prigione. Però loro le annullano ed erigono pozzi e inviano bulldozer. E cosa fanno? Presentano progetti di case popolari nel successivo mandato con il denaro che hanno ricavato. Devono fare un investimento e costruiscono case, progetti e li vendono per milioni di dollari. Pensate che quei tizi si comprometteranno per cambiare la valuta? Come questo tizio qua giù in... Qual è il suo nome? Castro l'ha fatto. Ha fatto l'unica cosa accorta che abbia mai fatto allora. Quando ha distrutto le obbligazioni, le ha pagate e le ha distrutte. Notate, noi però non possiamo farlo. Questi individui non lo permetteranno. I ricchi mercanti della terra ce l'hanno in mano. E allora c'è solo una cosa da fare. La Chiesa Cattolica può pagarlo. Lei è l'unica ad avere i soldi. E può farlo e lo farà. E facendo questo per ottenerlo, lei si comprometterà con i giudei per fare un patto. E quando viene fatto questo patto con i giudei, ora ricordate, prendo questo dalla scrittura. E ora, quando lei fa questo e fa questo patto, notiamo in Daniele 8, 23 e 25, egli farà prosperare il mestiere. e mestiere è attività industriale nella sua mano e fa questo patto con i giudei. E nel mezzo di questi 3 anni e mezzo spezza il suo patto non appena conclude la faccenda e vincola il denaro dei giudei. E quando lo fa, oh my, egli è chiamato l'anticristo fino alla fine dell'epoca della Chiesa, perché lui e i suoi figli sono contro Cristo e la parola. Quest'uomo è chiamato l'anticristo. Ora, lui possederà il denaro, ed ecco dove penso che salirà al potere. Un minuto, quando dico questo poi, voglio tornarvi subito. Lui è chiamato l'anticristo, e sarà chiamato l'anticristo agli occhi di Dio fino al tempo della fine. Ora, ma poi sarà chiamato qualcos'altro. Ora, quando tiene il denaro tutto sotto il controllo, allora romperà questo patto con i giudei, come disse qui Daniele che lo avrebbe fatto nel mezzo dell'ultima metà delle 70 settimane di Daniele. E allora, fratello, cosa farà? Egli avrà tutta l'economia del mondo e il commercio, un patto con il mondo, perché possiederà tutta la ricchezza del mondo. E durante quel tempo, quei 2 profeti sorgeranno sulla scena e chiameranno quei 144.000. Allora cosa avverrà? Allora il marchio della bestia di Apocalisse 13 sarà introdotto, perché lui detiene tutto il commercio, l'economia e ogni cosa del mondo. E allora cosa avverrà? Il marchio della bestia arriverà, che nessuno può comprare né vendere. Ecco colui che ha il marchio della bestia. Grazie a Dio la Chiesa starà agendo dei bei 3 anni e mezzo in gloria. Non dovrà passare quello? Ora notate, al tempo della fine, alla fine dell'epoca della Chiesa, ora, egli è chiamato, lui e i suoi figli sono chiamati l'anticristo, perché ogni cosa che è contro Cristo è anticristo. E ogni cosa che è contro la parola è contro Cristo, perché Cristo è la parola. Ora, lui è anticristo. Poi in Apocalisse 12, 7, 9, quando Satana viene buttato fuori, l'accusatore, dovreste notarlo perché desidero che lo leggiate. Non abbiamo tempo ora, è vicino 20 o 15 alle 10, vedete? Ma in Apocalisse 12, 7, 9, Satana, lo spirito, il diavolo, che ora è lassù, l'accusatore dei nostri fratelli. Bene, la Chiesa viene presa su, in alto, e Satana viene buttato fuori. Quando la Chiesa sale, Satana scende. Allora Satana si incarna nell'anticristo ed è chiamato la bestia. Poi, Apocalisse 13, lui stabilisce il marchio, vedete? Quando colui che ritiene proprio ora la cristianità è lasciata sulla terra nella sua purezza, perché colui che ritiene, ricordate prima qui in Tessalonicesi che siede sul Tempio di Dio, chiamando se stesso Dio, perdonando i peccati sulla terra. E quello continuerà, e l'iniquità abbonderà e continuerà, perché non sarà ancora conosciuto finché non è proclamato il suo tempo d'essere rivelato. E allora la Chiesa sarà afferrata via, e quando viene afferrata via, allora lui cambia da anticristo ora. Oh my! La Chiesa, la grande Chiesa e il resto, ora lui diventa la bestia. Vorrei riuscire a farlo vedere alle persone. Ora ricordate, l'anticristo e la bestia sono lo stesso medesimo spirito. Ecco la Trinità, sì signore. Sono 3 fasi della stessa potenza del diavolo. Ricordate, Nicolaita, vedete? Doveva essere incarnato prima di poter essere incoronato. Vedete? Ora osservate questo 3 fasi. Prima fase è chiamato anticristo. Seconda fase è chiamato il falso profeta. Terza fase è chiamato la bestia. Notate, Nicolaita, l'insegnamento dell'anticristo che inizia ai giorni di Paolo, contro la parola di Dio, anticristo. Poi viene chiamato di nuovo il falso profeta, il che, quando l'insegnamento divenne uomo, lui fu profeta dell'insegnamento della gerarchia, della la gerarchia della Chiesa Cattolica. Il Papa fu il profeta della falsa parola e quello lo rese il falso profeta. La terza fase è una bestia, un uomo che viene incoronato negli ultimi giorni con ogni potenza che la Roma pagana mai ebbe, poiché la bestia con sette teste, il dragone, fu scacciata dal cielo e venne incarnata nel falso profeta. Eccola, aveva sette corone e fu scacciata e gettata sulla terra e nel mare. Benissimo, cosa stiamo dicendo? Chi è questo cavaliere sul cavallo? Sapete cos'è? È il superuomo di Satana. L'altra sera sono andato con due fratelli che ora sono seduti in questa chiesa. Il fratello Norman, là dietro, e credo, e il fratello Fred. Siamo andati ad ascoltare un uomo che insegnava sull'anticristo. Un uomo ben conosciuto. Uno dei migliori che abbiano le assemblee di Dio. E la sua interpretazione dell'anticristo era che si prenderà una vitamina di qualche tipo da un uomo e trasferiranno questa vita da un uomo ad una grande immagine che infilerà ogni passo che farà. Sarà lungo come un isolato cittadino. E quello è, potreste immaginare, un uomo riempito di Spirito Santo o che pretende di esserlo in un'illusione simile. Quando qui c'è la Bibbia che dice chi è l'anticristo, non è un... è un uomo! Notate, questo cavaliere non è altro che il superuomo di Satana, il diavolo incarnato. Egli è un genio istruito. Ora, spero che abbiate le orecchie aperte. Hanno messo alla prova uno dei suoi figli non molto tempo fa in televisione per vedere se fosse più scaltro dell'altro uomo alla candidatura per presidente, vedete? Ma ad ogni modo lui ha molta sapienza, così anche Satana cerca di venderla, la vendetta d'Eva, l'ha venduta a noi, abbiamo voluto un superuomo, lo abbiamo? Benissimo, tutto il mondo desidera un superuomo. Lo terranno? Aspettate finché la Chiesa salirà e Satana verrà scacciato. Lui si incarnerà proprio così. Vogliono qualcuno che possa veramente seguire il compito. Lui lo farà. Istruito, questo è il superuomo di Satana, con l'istruzione, con la sapienza, con la teologia di chiesa delle sue parole fatte da lui, e cavalca il suo cavallo bianco denominazionale per sedurre la gente e vincere ogni religione del mondo, perché tutti vanno nella confederazione delle chiese, la confederazione mondiale delle chiese. E hanno già costruito i loro edifici e ogni cosa sta proprio in linea. Non è rimasto nulla. Ogni denominazione è entrata proprio dentro nella federazione delle chiese. E che cosa la appoggia? Roma. E il Papa ora grida, siamo tutti uno, riuniamoci e camminiamo insieme. E queste persone, anche alcuni di voi del pieno Evangelo, rinnegate, dovete rinnegare il vostro insegnamento evangelico per fare un simile passo. Cosa avete fatto? Così ciechi verso quella cosa denominazionale da aver rigettato la verità. E la verità è stata posta davanti a loro ed essi ne hanno preso le distanze e l'hanno lasciata. Ed ora sono stati abbandonati a un forte inganno per credere una menzogna ed essere dannati con essa. Ecco esattamente cos'è. E l'anticristo prende tutto ciò. E la Bibbia disse che egli sedusse tutti, doppia T, tutti sulla faccia della terra, i cui nomi non erano scritti sotto quei suggelli dalla fondazione del mondo. Ora, se la Bibbia disse che lo fece, lo fece. dicono, beh, io appartengo, eccoli, sì, esattamente così, è la stessa istituzione di prostitute, è lo stesso sistema che iniziò al principio che è anticristo ovunque. Me ne diranno, perciò, ma quello è la verità, me lo aspetto. Amen. Ora, notate, lui vincerà e ce l'ha quasi fra le grinfie proprio ora, mentre è ancora l'anticristo, prima di diventare la bestia. Parlate di punizione crudele? Aspettate solo. Osservate cosa dovrà attraversare il rimanente che resterà qui sulla terra. Ci sarà pianto e lamento e stridor di denti, poiché il dragone Roma sgorgò acqua dalla sua bocca per fare guerra col rimanente del seme della donna che fu lasciato sulla terra dopo che la sposa sarà scelta e portata via. E il dragone fece guerra al rimanente che non volle entrare e si diede loro la caccia. E la vera chiesa passerebbe per quello, se fosse possibile. Ma vedete, sono già sotto questo sangue tramite la grazia di Cristo e non possono passare alcuna tribolazione. Loro non avranno affatto alcuna tribolazione. La cosa seguente per la chiesa è il rapimento. Amen! Amen! Questo potrebbe continuare. Oh, come amo questo! Lasciate che vi dica, diciamo che agirà da vincitore, sta veramente per vincere. L'ha già fatto? È già concluso. Questo è tutto. Se lo assicurerà col denaro, lo sporco guadagno. Esatto, amano il denaro più che Dio. Tutto quello che hanno in mente ora è quanti soldi a lui? Che cos'è? Sapete, è stato detto molte volte, date i soldi alla Chiesa e lei rivoluzionerà il mondo, date i soldi alla Chiesa e lei manderà evangelisti in tutto il mondo. E cosa farà lei? Vincerà il mondo a Cristo. Lascia che ti dica qualcosa, mio povero amico cieco, il mondo non viene vinto dai soldi, ma dal sangue di Gesù Cristo. Data a Dio uomini che siano prodi, che prendano posizione per questa parola, vita o morte, quello vincerà. Ci sarà solo una cosa che potrà vincere: quelli che hanno il loro nome scritto sul libro della vita dell'agnello dalla fondazione del mondo. Quella è l'unica cosa che lo ascolterà. Il denaro non avrà niente a che fare con ciò. Li manda ancor più dentro le loro tradizioni denominazionali. Vediamo, sì, egli sarà con dei geni istruiti, sarà scaltro, mai, e tutti i suoi figli attorno a lui saranno scaltri, DF, DLL, WDL, DQS, ABCD, EF, fino alla Z, avranno tutto ciò scaltri, perché è secondo il sistema di Satana. Qualsiasi scaltra astuzia contro la Bibbia è di Satana. È esattamente quello con cui prese Eva. Eva disse, oh, sta scritto, Dio ci ha detto di non farlo. E gli disse, ma aspetta, sicuramente Dio non lo farà, ma ti aprirò io che ti darò sapienza. Lei la ottenne? Abbiamo voluto lui, anche questa nazione ce l'ha. Notate, lui vincerà tutto il mondo religioso, vincerà, farà un patto col popolo di Daniele. Eccolo qui, sia nel gentile che nel popolo di Daniele, i giudei, per le ultime settimane. Ed eccoci qui, è perfino disegnato sulle lavagne, e lo vedete perfettamente? Ecco dov'è, grazie a Dio, eccolo lì, quel sistema di organizzazione del diavolo. E quello lo possiamo dire apertamente, vedete? Esattamente, è la radice del diavolo. È il... ora, non le persone là dentro, quelle sono il popolo di Dio, molte di loro. Però sapete cosa? Quando arriviamo qui, finché non suoneranno queste trombe, la prossima volta che verrò al suonare di queste trombe, ricordate, quando loro, l'ultimo angelo e quel terzo angelo fece la traversata, uscite da essa, popolo mio! quando quell'angelo vola, è allo stesso tempo in cui il messaggio scende qui per l'ultima tromba, il messaggio dell'ultimo angelo, l'ultimo suggello si apre. Tutto avviene allo stesso tempo, sì signore, tutto si capovolge e passa nell'eternità. Ora cosa? Allo stesso tempo in cui questo individuo vince, poi voglio concludere, anche Dio allora farà qualcosa. Qui non diamo tutto il credito a Satana, vedete? Non parliamo solamente di lui. Vedete? Mentre questa grande cosa esce da là, questo grande sistema che serpeggia in queste organizzazioni, in una unione, si possono mettere così insieme e sorgere contro il comunismo e non sanno che Dio ha suscitato il comunismo per vincerli. Certo! Cosa fece sorgere il comunismo in Russia? A causa dell'impurità della Chiesa romana e delle altre. Si presero tutto il denaro che c'era in Russia e fecero morire di fame il popolo e non diedero loro niente. E invece vissero come il resto del mondo. Ero giù in Messico non molto tempo fa e vedere quei poveri piccoli fanciulli. Ogni nazione cattolica non è neanche autosufficiente. Non nemmeno una. Ditemi dove. Mostratemi dove sono. Qualsiasi nazione controllata dai cattolici non può neanche provvedere al suo fabbisogno. La Francia, l'Italia e tutte loro, il Messico, ovunque andiate. E se non sono autosufficienti, perché? La Chiesa ha preso ogni cosa che hanno. Ecco perché la Russia l'ha cacciata via. Osservate cos'è accaduto. Io stesso ne sono a conoscenza, mi sono trovato laggiù e si sarebbe potuto pensare che stesse venendo il giubileo d'oro. Si sentivano le campane che suonavano ed ecco una povera donna che scendeva lungo la strada trascinandosi e un padre che portava un bambino e due o tre di loro piangevano. Lei stava facendo penitenza verso una certa donna morta lassù, aveva la sua, pensava che sarebbe andata in cielo tramite ciò. Oh, che cosa pietosa! Poi vidi, stando laggiù, veniva la loro economia è così miseramente bilanciata. La Chiesa prende ogni cosa che hanno. Ecco un piccolo pancio, forse pancio significa franco. Egli viene ed è un muratore e guadagna 20 pesos la settimana. Però ci vorranno tutti i 20 pesos la settimana per comprarsi un paio di scarpe. Quella è la loro economia. Ma ora, ecco, che ne è dunque se lui, essendo mastro e muratore, e guadagna 20 pesos la settimana, tanto per dire, non so quanto guadagna, ma dicendo che razza di sistema economico viene tenuto in equilibrio. Notate, ora, se guadagna 20 pesos la settimana, ecco venire Chico, vedete, che significa piccolino, e lavora là per circa 5 pesos la settimana. E ha là 10 bambini da nutrire, però ci sarà qualcuno che busserà alla sua porta per prendersi circa 5 di quei pesos, o 4 comunque, per pagare qualche candela di grasso da bruciare su un altare d'oro da $1,000,000 per i suoi peccati. Eccovi, quello è il bilancio dell'economia. Ecco come sono le nazioni. La cosa si prende tutto. La Chiesa si prende tutto. Lei lo ha nelle mani, questo è tutto. E lei, col denaro dei giudei, in quel patto, come disse la Bibbia, prenderà l'intera cosa. E allora diventa una bestia, spezza il suo patto e violenta, lacera il rimanente di quel seme della donna in quel modo e sgorga acqua dalla bocca, fa la guerra e ci sarà pianto e lamento e stridore di denti. E la sposa si sposa, in gloria, vedete, allo stesso tempo. Non mancarlo, amico. Dio, aiutami, io voglio esserci. Non mi importa quel che costa, io voglio esserci. Ora, notate, nello stesso tempo in cui questo avviene, anzi, appena prima che questo accada sulla terra, Dio ha promesso, mentre tutti quegli scrupoli delle denominazioni discutono la differenza fra i loro credi, Dio ha promesso che ci avrebbe inviato un vero profeta della vera parola con un messaggio per ritornare all'originale parola di Dio e alla fede dei padri, per riportare la potenza dello Spirito Santo fra la gente con una potenza che la solleverà oltre queste cose e allo stesso tempo la raccoglierà. Sì, la stessa parola rivendicata di Gesù Cristo, poiché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ecco, io sono sempre con voi, anche al compimento, e le opere che faccio io le farete pure voi. Sarò proprio con voi. Ancora un po' ed essi non mi vedranno più, perché si organizzeranno e si disperderanno, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi, sarò perfino in voi, fino al compimento, quando egli disse che la sua indignazione sarà riversata dopo il compimento. Eccovi, oh Dio! Chi è quel cavaliere sul cavallo bianco? Voi non siete ciechi, vedete chi è? È quell'anticristo e quello spirito ingannevole che è andato avanti e si è infiltrato. Ha fatto, e allora vedete, Dio continua a ripeterlo. Egli lo mostra come uomo che esce con un cavallo bianco e col suo arco e nessuna freccia. Egli è un bluff, non ha potenza. Dicono, la potenza della Chiesa, dov'è? Cosa fanno? Dicono, noi siamo la Chiesa originale. La Chiesa originale scacciava diavoli, guariva i malati, risuscitava i morti, vedeva visioni e ogni altra cosa. Dov'è ora questo? Vedete? È un bluff, l'arco senza frecce. Proprio così. Ma vedete, quando venne Cristo, gli usciva dalla bocca una spada, come un bagliore di fulmine. Essa uscì e distrusse i suoi nemici e gettò via il diavolo. Essa tagliò via ogni altra cosa, ed egli venne, la sua veste intrisa di sangue, e sopra la coscia aveva scritto la parola di Dio. Amen. Eccolo arrivare col suo esercito che viene dal cielo. Quel cavaliere dal cavallo bianco è stato nella terra tutto il tempo. Lui cambierà da anticristo. Lui lo fa e diventa un falso profeta. Vedete, lui prima iniziò anticristo, lo spirito, poi divenne un falso profeta, poi più tardi, quando il diavolo è scacciato, lui si incarna allora con il diavolo. Tre fasi. La prima è diavolo per prima cosa, spirito del diavolo, poi diventa falso profeta, insegnante di falsa dottrina, la cosa successiva viene quale diavolo stesso, in persona, incarnato. Vedete? Eccolo! E allo stesso tempo in cui questo diavolo cade dal cielo e si incarna in un uomo, lo Spirito Santo si leva e scende in uomini di carne. Amen! Oh my! Che tempo! Domani sera, se Dio vuole, il secondo suggello. Lo amate? Ora, lo credete? Ho appena fermato la registrazione. Ora ne sentirò per questo, lo sapete, vedete? Ma me lo aspetto. Lascia che ti dica qualcosa, fratello. Ora io so, per una volta in vita, perché quello spirito mi ha sempre messo in guardia su di loro, quell'organizzazione. Sono grato al Signore Dio che mi mostra queste cose. So che è la verità, eccolo, rivelato proprio là. Lui cavalca proprio durante l'epoca ed esce proprio qui e si mostra proprio qui, perfetto quanto possibile. Vedete? È Lui. Ora, su questo non siamo ingannati. Tenete gli occhi aperti ora. Restate lontani da quel genere di cose e amate il Signore con tutto il cuore e rimanete proprio con Lui. Sì, Signore, uscite dalla Babilonia. Tre cose sono dimostrate dalla parola, sono mostrate da una fotografia, sono manifestate dalle opere dello Spirito, le quali rivendicano che è la parola. Che la parola venga sopra questi fazzoletti, Signore. Guarisci i malati, guarisci ogni persona malata che è presente, Signore, e quelli là fuori che scrivono e telefonano. Padre, in quest'ora dovrebbe avvenire un'altra guarigione proprio ora e possiamo passare al servizio di guarigione. Tuttavia, Signore, si tratta dell'anima. Vogliamo che quella sia in ordine, Signore, e queste cose devono venire. Preghiamo, Dio, che Tu prenda ora queste parole che sono state dette e le renda reali al popolo. Fai che loro la vedano, Signore. Non avendo spazio per via del tempo, e Tu sai, Padre, perciò prego che sia stato detto abbastanza affinché lo Spirito Santo la prenda e la riveli al cuore. Coloro che hanno annotato le Scritture possono studiarle. Coloro che stanno registrando i nastri o ascoltando i nastri possano studiarla. Ora, senza porre la propria interpretazione ad essa, ma semplicemente studiare la parola. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù. Rimetto tutto questo a Te e per la Tua gloria. Amen. Se qui c'è qualcuno che non lo conosce nel perdono, fatelo ora. Sentire quel potente diretto rimprovero. Se vi aspettate mai di avvicinarvi, fatelo ora per i giorni che seguiranno questo. E se quello fosse lo spezzarsi di quel suggello, e se quello fosse l'angelo che là inviò, mi fece quasi sbalzare dal suolo l'altro giorno, stando là lontano, quando sono tre testimoni presenti, ve ne parlai prima di partire, ci sarà un'esplosione che mi farà quasi saltare in aria. E fui rapito dai sette angeli e venni verso est. La cosa stessa mi sollevò dal suolo. Esatto questo, fratello Norman, fratello Fred Sotman, che erano con me quando ciò avvenne sul monte di Tucson. E il seduto mi toglievo le lappole dai vestiti, esattamente quello che disse la visione, ed avvenne a sud di verso Tucson. Se è giusto, alzate la mano, fratello Fred, fratello Norman, eccoli là. Alzatevi in piedi in modo che le persone possano vedere che eravate là come testimonianza. Non ho mai sentito nulla di simile in vita mia. E immediatamente essi non andarono più a caccia per il resto del giorno. Il giorno seguente lo chiesi a Fred. Lui non lo sa. Gli chiesi di andare a caccia. Continuavo a dirgli, va a caccia, va a caccia. Egli disse, egli mi parlò là dietro, lui non caccerà proprio. Tu va ad est, proprio ora. E quei sette angeli, quella prima esplosione, essa si aprì. Sì, e se lo fosse... Siamo nell'ultima ora, vedete? Io amo. A adoriamolo. Io l'amo perché per primo mi amo. Alziamoci e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Mettiamo ora i nostri cuori, fratelli, mentre chiniamo i capi, sorelle mie. Vi ho parlato in modo orribile, ma l'ho fatto nell'amore devoto. L'ho fatto perché vi amo, in merito al portare i capelli lunghi e vestire e agire correttamente. L'ho fatto per devoto amore. Ora, purifichiamo la nostra coscienza tramite il candeggiante di Dio. Domattina può essere troppo tardi, egli può andare oltre. Queste cose che avanzano in questo modo, fratelli, potrebbero essere la fine della funzione di mediazione. Ci avete mai pensato? Ebbene, non so se lo sia, non dico che lo sia, ma se lo fosse, e se lo fosse, e allora non c'è più redenzione in quel tempo è finita. Spero di no, ma c'è una possibilità che lo sia. Io l'amo. Nettaci, Signore, l'amo perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Benedetto sia il nome del Signore, gloria a Dio. Amo quel dolce sentimento, non lo sentite? Proprio lo Spirito Santo che, come dire, inonda attorno a voi. Oh, quanto è meraviglioso! Oh, pensare alla sua misericordia. Io l'amo. Io l'amo perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Non dimenticarlo, amico, non dimenticarlo, portalo a casa con te, rimani con esso, tienilo sul tuo cuscino, non dimenticarlo, rimani con esso. Dio vi benedica ora. Il fratello Neville, vostro pastore.